Signore e signori, buonasera. Sta per andare in onda uno speciale di Cambia il Mondo sulla discarica di Cupinoro, dal titolo Il Sacchetto, dove lo metto? Siamo in diretta da Centromare Radio, in FM 97.3. Trasmettiamo anche in streaming all'indirizzo internet centromareradio.it. Conducono la trasmissione Emanuele Rossi e Fabio Bellucci, per la regia di Luigi Cicillini.
Amici di Centromare Radio, buonasera, siamo collegati in diretta 97.3 per questa puntata speciale di Cambia il Mondo. Sarà una puntata speciale perché è previsto anche l'incontro dibattito qui in diretta in aula consigliare di la Dispoli sul tema delicato dei rifiuti, sul tema di appunto di Cupinoro. Avremo i protagonisti insomma di questa vicenda anche politica che si sta sviluppando in questi giorni, e dobbiamo fare ovviamente un discorso, una precisazione iniziale di pochi minuti. Abbiamo cercato di creare questa vetrina con Centromare Radio affinché appunto ci fossero anche i sindaci, ma anche i cittadini e i comitati che stanno protestando in questi giorni. Nonostante le tensioni anche che ci sono, speriamo e confidiamo che questo dibattito mantenga un certo tipo di civiltà. E a chi interverrà chiediamo anche di formulare degli interventi brevi, 5-6 minuti al massimo, anche perché i cittadini hanno bisogno forse più di verità, senza troppi giri di parole. A te Fabio.
Sì, intanto salutiamo i nostri gentili ospiti che ci hanno raggiunto, tra l'altro abbiamo avuto un'improvvisata, come dire, perché ci è mancato in questo momento un sindaco perché ha problemi di lavoro, il sindaco di Anguillara, Francesco Pizzorno, e al suo posto possiamo dire non è entri, no? Se fossimo in televisione, come si dice, appunto il sindaco Bateca di Santa Marinella che salutiamo. Al tavolo, come vedete, abbiamo il sindaco di Cerveteri, Alessio Roscucci, il sindaco di Ladispoli, Crescenzo Pagliotta, e il più amato degli italiani in questo momento, che è Giuliano Sala, il sindaco di Bracciano, perché molte persone in questo momento li stanno nominando, quindi penso che ti vorranno senz'altro bene. Quindi noi facciamo presente come funzionerà questa trasmissione per coloro che ci stanno ascoltando a casa. Avremo la possibilità di ascoltare prima i sindaci a cui rivolgeremo una domanda uguale per tutti quanti, dopodiché interverranno i comitati che sono qui presenti dal Comitato Rifiuti Zero e Zero Waste, spero bene che si dica in questa maniera, per quanto riguarda loro, e poi ci saranno la possibilità di poter fare delle domande da parte di coloro che sono qui nell'aula consigliare, per coloro che vorranno appunto parlare, iscrivere, c'è sopra una persona che potrà prendere i nominativi di coloro che si vorranno iscrivere. Ci sarà la possibilità quindi di porre 10 domande ai sindaci per poter capire come stanno andando le cose per quanto riguarda questo problema dei rifiuti nel comprensorio. Allora, intanto speriamo di essere stati chiari, se c'è qualche cosa che non funziona, noi cercheremo di chiarirlo, ma quello che diceva appunto Emanuele è che la nostra volontà era quella di dare la possibilità a tutte le persone che in questo momento hanno dei punti interrogativi nella testa grandi come Macigni di riuscire a capire quello che sta succedendo per quanto riguarda una discarica che è a due passi da noi. Quindi iniziamo appunto la prima serie di domande che farà in questo caso Emanuele Rossi del Messaggero, e i sindaci avranno 5 minuti ciascuno per poter rispondere a questa domanda. So tra l'altro che il sindaco Roscucci avrà con sé delle slide da poter far vedere nel suo intervento, e quindi chiediamo a tutti quanti di mantenersi nei 5 minuti proprio per dare la possibilità a tutti quanti di poter parlare. Prego.
Sì, dicevamo tutti i sindaci hanno 5 minuti, non è un gioco acquisto ovviamente, ma è solo per cercare di essere concisi al termine appunto di questo dibattito. È inevitabile forse la prima domanda, quale sia il futuro per i rifiuti, forse la prima domanda da porre all'attenzione dei sindaci, dei 4 sindaci che sono qui, specie anche dopo la prima notizia delle 20.000 tonnellate di rifiuti trattate in arrivo da Roma, e poi dopo l'altra notizia che si è rincorsa dell'ampliamento di Cupinoro. Ecco, considerato che si vocifera anche che c'è stato un incontro in questi giorni in regione con l'assessore Civita, questa è la prima domanda: che cosa si è detto in questo incontro e che cosa sta emergendo in queste ore? Forse partirei proprio dal sindaco Sala.
Sì, grazie soprattutto dell'invito e grazie di permettermi di parlare, perché non sempre è facile parlare in questi ultimi tempi. Credo che possiamo subito pulire il campo da tutte quelle che sono le illazioni le comunicazioni e tutto quello che si dice. Cupinoro è e resterà una discarica dove saranno realizzati degli impianti che servirà esclusivamente il bacino che attualmente serve. Ci sono delle evoluzioni normative molto repentine che già esistono da tanti anni e che ancora in qualche modo vengono a singhiozzo applicate, come per esempio quella del divieto di conferimento del rifiuto dal quale nelle discariche, c'era una circolare vecchia che stabiliva da parte del ministro Prestigiacomo che il rifiuto per andare in discarica dovesse essere trito o vagliato. Ora, con una nuova circolare, il ministro Orlando, senza dettare però date, ma sembra che possa e debba essere da subito, ci dice che invece deve essere anche biostabilizzato, almeno biostabilizzato. Si aprono delle difficoltà, le difficoltà sono quelle che comunque è necessario che per non avere un aggravio pesante nei territori di quello che è il costo del conferimento e il costo del trattamento, è necessario che ci si attrezzi a fare una raccolta differenziata molto spinta, perché significa che solo una piccolissima parte del rifiuto che è indifferenziato, oggetto di una raccolta differenziata, evidentemente va a trattamento e questo trattamento quindi sarà equivalente al peso di rifiuto che si porta. Per quanto riguarda il tormentone di questi ultimi tempi, che è relativo alla requisizione che il prefetto di Roma Sottile ha fatto di uno spazio messo a disposizione dalla Bracciano Ambiente per privati o per soggetti terzi, quella è stata una requisizione che noi abbiamo in qualche modo subito, alla quale non ci siamo opposti perché pedissequamente e rigorosamente gli stessi identici contenuti del bando che noi abbiamo fatto. Tanto perché vi si possa portare a conoscenza, non è arrivato nemmeno un chilo di rifiuto ancora, di questo rifiuto che dovrebbe arrivare dall'impianto di trattamento di Albano, perché noi stiamo facendo le analisi chimiche della caratterizzazione di questo rifiuto, perché deve essere caratterizzato e deve avere un codice, nonostante ci abbiano fornito questo codice. Noi nel contratto prevediamo, che ancora non l'abbiamo fatto peraltro per altri motivi, cioè non ci vogliono prestare cauzione o assegno circolare, e pertanto finché non si faranno queste procedure, diciamo che quello spazio sta là, è stato requisito, ma non entra nessuno. Altra cosa che vi volevo comunicare è che per comunicazione ricevuta dai tecnici, dagli ingegneri che lavorano in discarica, di questo rifiuto ne entreranno al massimo 100 tonnellate al giorno, perché di più non possono entrare perché non siamo in grado di poter in qualche modo abbancarlo, però facendo gli straordinari, e quindi va fatto un lavoro limitato perché si deve lavorare in sicurezza. E pertanto, per rispondere in definitiva alla domanda finale, io credo che il discorso dei rifiuti in questo comprensorio sarà quello ammesso e non concesso, perché ci sono anche le normative che cambiano, ci sono le decisioni che vengono prese dagli organi sovracomunali ci dicono che staranno impostando la nuova nascita dei nuovi ATO, cioè degli ambiti territoriali che funzioneranno come bacino. Roma avrà un suo ambito e pertanto provvederà in proprio e nel proprio territorio a smaltire quel rifiuto trattato che in qualche modo deve smaltire. Io penso che noi ci dobbiamo attrezzare perché possa migliorare ancor più quell'attività di raccolta differenziata che si fa nei territori, perché anche se è vero che è complicato, anche se è vero che spesso abbiamo delle difficoltà, anche se è vero che spesso non riusciamo ad interagire in maniera precisa e perfetta con i cittadini e con le società che ci fanno il servizio, e quindi un po' di rifiuti si vedono per strada, secondo me il coraggio però di poter eliminare i cassonetti all'interno di una città e di far diventare culturalmente un metodo dei cittadini di questi territori, quello di fare una differenza da spinta, è sicuramente la cosa che credo tutti i sindaci e tutti i cittadini si aspettano.
Sindaco, non si può dire che cosa si è detto con Civita, diciamo.
Quello che si è detto con Civita lo possono dire anche i colleghi. Io eravamo presenti, eravamo una decina di sindaci, noi abbiamo fatto una proposta che mi auguro che possa in qualche modo trovare fondamento in azioni e non sempre solo ed esclusivamente in
confronto. Se no rischiamo di non far capire alle persone che stanno a casa
che
Civita e che cosa è successo ieri, se no
parliamo tra addetti ai lavori, per esempio, invece non c'è.
Noi abbiamo fatto.
C'è stata una riunione tra 10 sindaci e invece dall'altra parte l'assessore regionale per quanto riguarda i rifiuti.
Allora, la situazione è questa: Civita è l'assessore regionale ai rifiuti, anche altri incarichi, trasporti e urbanistica, ma è l'assessore ai rifiuti. La Bracciano Ambiente ha fatto una comunicazione a tutti i sindaci con la quale rappresentava l'esigenza di portare a trattamento i rifiuti indifferenziati oggetto della raccolta differenziata, perché non potevano, secondo la circolare del ministro Orlando, entrare più in discarica. Ci siamo incontrati perché i rappresentanti istituzionali si incontrano per cercare di risolvere le questioni. Noi, da parte nostra, doverosamente abbiamo dovuto fare questa comunicazione. I sindaci, da parte loro, giustamente e legittimamente, hanno chiesto il tavolo con l'assessore perché si creano delle difficoltà. È inutile che questo non è una cosa che si deve dire. Quindi ci siamo incontrati, noi abbiamo dato la nostra disponibilità a fare in maniera tale di trovare il percorso per poter arrivare a definire il rifiuto trattato e quindi un pezzo dell'impianto di trattamento meccanico biologico che dovremmo costruire a Cupinoro, che è autorizzato con un'autorizzazione. Quel pezzo che manca è la biostabilizzazione. Noi come società, in un momento in cui ci sono dei problemi di credit crunch, non ci vengono date praticamente linee di credito, non siamo in grado di realizzarlo se non attraverso un potenziale contributo che ci può dare la Regione per fare questo primo passaggio. Pertanto i comuni del bacino non saranno costretti a portare il loro rifiuto indifferenziato, magari a Viterbo, ad Albano o, come diceva qualche collega, addirittura ad Orvieto. Però Orvieto, da quello che so io, mi pare che ci sia il rigore, non è che ci sia un certo trattamento, però evidentemente la norma di legge, diciamo così, interpretata in una certa maniera, dice che comunque quando si supera una soglia di differenziata quel rifiuto può anche essere, per così dire, bruciato, ma contento lui, lo può anche tranquillamente fare. E quindi ci siamo incontrati, abbiamo messo sul tavolo un confronto, una nostra proposta e presumibilmente qualche cosa di più di un interesse da parte dell'assessore a dare qualche soldo alla Bresciano Ambiente per fare questo primo pezzo di impianto, che io ho formalizzato oggi con una richiesta che è partita dal Comune.
Allora, io voglio dire che sono addetto ai lavori e quindi riesco a capire questi messaggi che passano attraverso le righe, però ho paura che tanta gente che sia qui e tanta che sta a casa non ha ancora ben capito qual è il problema, perché noi siamo partiti da un pericolo per cui la gente insisteva di avere paura di 20.000 tonnellate che venivano discaricate a Cupinoro, e ci troviamo oggi a parlare invece di un problema che è molto, ma molto più basso. Si parla di 450.000 tonnellate. Noi vogliamo sapere, in fin dei conti, da voi, se ieri sono usciti questi termini della situazione, se sono usciti 450.000 tonnellate, legati in questo caso al sindaco Pascucci, che appunto era presente a questa riunione, se si è parlato di questa cifra così mostruosa che ci fa capire che non stiamo più parlando di 20.000 tonnellate che già non ci piacevano, ma che stiamo parlando di un mostro di spazzatura che potrà venire alle nostre spalle. Io vi chiedo cortesemente soltanto una cosa, di rivolgervi ai cittadini con i quali fortunatamente si parla sempre poco e si allontanano sempre più dalla politica. Parliamo un linguaggio chiaro, perché la gente, se parliamo chiaramente, riesce a capire come stanno le cose, e vi ringrazieranno di questo fatto. Poi tutto quello che accadrà dopo, manifestazioni o quant'altro, lo andremo a vedere, però in questo momento noi ci stiamo sulla testa un peso di 450.000 tonnellate. È così, sindaco Pascucci?
Buonasera, grazie per questa iniziativa, non so se si sente un po' disturbato, per questa iniziativa che ci consente sicuramente di fare un po' di chiarezza su alcuni punti che sono emersi in questi giorni. Io credo che l'intervento del sindaco Sala sia stato in parte già abbastanza chiaro, però cerco di essere più puntuale. I problemi dei rifiuti che ci troviamo ad affrontare sono due. Sono tanti, ma in particolare nello specifico sono due. Il primo problema, quello che ha scatenato l'attenzione mediatica in questi giorni e giustamente anche dei sindaci del territorio, dei comitati e dei cittadini, è l'arrivo di queste 20.000 tonnellate all'interno della discarica di Cupinoro, sul quale io vorrei fare una precisazione. Il fatto che vengano da Roma ci spaventa, perché in questo momento di chiusura di Malagrotta, di non sapere dove finisce questo rifiuto di Roma e soprattutto di tante battaglie fatte in questo territorio a Pizzo del Prato e in altre zone per evitare che venisse una nuova discarica, ci porta subito l'idea a una preoccupazione che questo sia un cavallo di Troia per trovarci chissà cosa. Però il punto che ho cercato di sottolineare con il sindaco Paiotta e del quale abbiamo a lungo parlato col sindaco Sala non è da dove vengono le 20.000 tonnellate, è come ci comportiamo quando vengono fatti i conferimenti extra bacino in una discarica. Che significa questo? Significa che la discarica di Cupinoro serve 25 comuni, non so se sbaglio, Giuliano, quanti comuni conferiscono? 25 risultano. Esatto. 25, no, perché in questi giorni poi ognuno dice un numero, no? Quindi diamo i dati precisi, conferiscono 25 comuni. I comuni che fanno parte di questo bacino portano i propri rifiuti a Cupinoro e non potrebbero fare altrimenti, a meno di individuare un altro sito. Ho sentito dire e condivido appieno questa filosofia, tanto che con il comune di Latispoli, e forse noi siamo i due comuni più indietro su questo, stiamo cercando di velocizzare le pratiche, che quando faremo una differenziata spinta riusciremo a ridurre il quantitativo di materiale indifferenziato da conferire, ma non lo porteremo mai a zero, quindi sarà necessario avere un posto dove il comune di Cerveteri, il comune di Latispoli, il comune di Bracciano e gli altri 22 comuni possano portare i propri rifiuti. Succede però che la legge consente a chi gestisce un sito di dare una parte di quell'area di conferimento all'esterno, quindi al di fuori dei bacini. Io credo di essere, Giuliano lo sa, lo dico sempre, uno dei sindaci più, tra virgolette, penalizzati da questo, perché la discarica è vero che sorge sul territorio di Bracciano, ma sta esattamente al confine con il comune di Cerveteri, anzi forse la prima casa vicina è proprio la nostra, ma questo non l'abbiamo scelto noi, ce lo siamo trovato, ma però insomma è giusto che ci abbiamo un'attenzione maggiore rispetto magari al comune di Formello, che anche gli conferisce, però la discarica la sente un po' più distante la fossa. Allora, quando la legge dà la possibilità, come dicevo, di conferire una parte del rifiuto extra bacino, noi abbiamo chiesto e mi sento di dire che abbiamo ottenuto in questi giorni dal sindaco Sala e dalla regione Lazio la presenza sia del presidente Zingaretti che dell'assessore ai rifiuti Civita, il fatto che qualora un domani si decidessero conferimenti extra bacino, ci fossi sia un tavolo di concertazione con i singoli, con i sindaci che conferiscono. Perché le 20.000 tonnellate non sono state, non sono uscite dal cilindro il giorno che sono state requisite da Sottile, e forse se invece che il rifiuto di Roma fosse stato il rifiuto dell'Umbria, non ci sarebbe stato la stessa preoccupazione. Invece il discorso è lo stesso, noi dobbiamo sapere quando nel nostro territorio vengono rifiuti da fuori del bacino, quindi questo è il primo problema. Abbiamo ottenuto una disponibilità in questo e quindi io su questo baso il controllo del territorio. C'è un secondo problema altrettanto importante, è dove portiamo i rifiuti nostri, soprattutto alla luce del fatto che dal 1 novembre del 2013 non possiamo conferire la parte indifferenziata non trattata della discarica di Cupinoro. Che significa questo? Cerco di dirlo in parole più semplici. Quando si fa la raccolta dei rifiuti, sia che si faccia differenziata che non, resta una frazione cosiddetta indifferenziata. Questa frazione fino ad oggi veniva messa in dei compattatori e veniva portata alla discarica di Cupinoro. E non so se è possibile vedere le slide che avevo preparato, avevo portato i dati del conferimento di Cerveteri, ma solo per fare un esempio. Questa operazione ha un costo, significa che il comune di Cerveteri, il comune di Arizzo e gli altri comuni pagano alla discarica di Cupinoro una quota per ogni tonnellata che conferiscono. Se non possiamo più portare i rifiuti in quella discarica, dobbiamo prenderli, metterli su un camion, andare a Viterbo, farli trattare a Viterbo, rimetterli su un altro camion, portarli a Bracciano con due problemi. I rifiuti stanno sempre a Bracciano, abbiamo inquinato per due tratte e il costo di questa operazione è almeno di 50 euro in più a tonnellata. Ora, se io vi do questi numeri così a caso, non si capisce l'impatto. Io volevo dare un'idea. Se l'anno prossimo noi conferissimo in discarica a Cupinoro gli stessi rifiuti di quest'anno, trattandoli e spendendo per ogni tonnellata 50 euro in più, che è il minimo, significherebbe che il costo dello smaltimento aumenterebbe di 850.000 euro. Siccome la TARES ci impone di riversare questo costo sulle bollette, significherebbe che l'anno prossimo i cittadini di Cerveteri, di Latispoli, dovrebbero pagare 850.000 euro in più per smaltire lo stesso rifiuto, per avercelo sempre dietro casa e per aver fatto due tratte di inquinamento fino a Viterbo. Credo che sia una cosa scellerata. quindi condivido l'idea che la discarica di Cupinoro si doti di un impianto di trattamento in maniera tale che il nostro rifiuto, che tanto sempre lì andrebbe, viene trattato in loco. Questo è uno dei temi che si è affrontato con l'assessore Civita, che mi sembra abbia sposato questa linea, e la richiesta che oggi il sindaco di Bracciano fa alla Regione Lazio è in questa direzione. Altra parentesi brevissima, non voglio superare i 5 minuti. Quanto costa il servizio? È normale che in termini ambientali fare un discorso meramente economico è scellerato, perché se noi oggi prendessimo i nostri rifiuti e li portassimo a incenerire lontano da casa, lontanissimo da casa, risparmieremo. Allora noi, siccome crediamo che il ciclo dei rifiuti debba essere virtuoso e crediamo anche che l'impatto sulla vita, sulla salute dei nostri concittadini, di tutti, anche di quelli che abitano vicino all'inceneritore che non è vicino a casa nostra, sia importante, non possiamo fare un discorso meramente economico. Proprio per questo ritengo che, in primo luogo, non voglio parlare al posto del sindaco Agliotta, parlerà a lui, il comunalista gli ha appena fatto la nuova gara per il servizio RSU, il servizio dei rifiuti, e so che sta spingendo per la raccolta differenziata. Noi abbiamo trovato un finanziamento bloccato dalla provincia di Roma di circa 900.000 euro, quasi 1 milione di euro per il porta a porta, bloccato perché? Perché purtroppo chi ci aveva preceduto, cioè, al di là di chi è stata la colpa, il comune di Cerveteri doveva realizzare un'isola ecologica che era propedeutica per il porta a porta. No, chiudo dicendo che quindi in queste settimane stiamo facendo questa operazione, quindi io auspico che nel 2014 Cerveteri e la Tiscoli ridurranno drasticamente il conferimento in discarica dell'indifferenziato, ma non sarà mai pari a zero. Quindi questo va detto. Un'ultima informazione e chiudo. No, perché voglio rispondere anche alla prima domanda e veramente chiudo. La Regione Lazio ci ha rassicurato, ma insomma io credo tra l'altro nelle rassicurazioni del Presidente Zingaretti, che il percorso degli ATO è in fase di partenza. Quando verranno costituiti gli ATO sarà tutto più semplice, perché Roma avrà il suo ATO e dovrà necessariamente trovare il sito della discarica nel comune di Roma. Come è giusto, come noi dobbiamo avere il coraggio di tenerci i nostri rifiuti sul nostro territorio, oppure ci dobbiamo tenere a casa se siamo bravi, oppure non dobbiamo produrli, Roma li deve tenere a casa propria e non si potrà mai consentire che la discarica di Roma venga nel nostro territorio, che sia a Pizzo del Prete, che sia a Bracciano, ma queste battaglie le dobbiamo fare anche se fosse nella provincia più estrema, dove magari l'odore non ci arriva, perché spesso la sindrome, appunto, Nindi ci spinge a dire che il problema ci arriva quando c'è sotto casa. Grazie.
Forse quello che vogliono sapere anche i cittadini è la posizione ufficiale dei sindaci, magari anche degli altri comuni, ma anche di Ladisco e Cerveteri, sull'ampliamento di 450.000 metri cubi. Stessa domanda, adesso è il turno del sindaco Pagliotta, quindi lasciamo parlare anche il sindaco Pagliotta ufficialmente su questa domanda.
Buonasera a tutti voi, e grazie, anche io ringrazio il Centro Mare Radio per questa opportunità di confronto. Io parto da una considerazione. Stasera si comincia un'altra tappa, se non state per troppo, di quel processo di informazione reciproca che probabilmente è mancato. Io dico che c'è stato un forte deficit di comunicazione in questi ultimi tempi, e questo dalla regione alla provincia, dalla provincia ai comuni, tra i comuni, e poi quindi quando i comuni non sono informati a sufficienza, anche tra i comuni e i cittadini, perché molte delle polemiche che ci sono state nei giorni scorsi, anche le settimane scorse, se ci fosse stata un'informazione più puntuale, non dico che avrebbe risolto i problemi, ma avrebbe stato l'informazione tra di noi, ovviamente non sto dicendo l'informazione intesa come organo di informazione, l'informazione che noi potevamo darci reciprocamente come istituzioni e dare ai cittadini avrebbe già chiarito buona parte del problema e sarebbe magari fatto capire che dovevamo discutere proprio della sostanza. Qui faccio un piccolo passo indietro, perché proprio a livello di informazione so che parlo ad una platea attenta, quindi attenta a questi temi ambientali, quindi chiedo il permesso di un minuto extra per parlare di un tema che è molto attinente, è quello dell'acqua, la gestione pubblica dell'acqua. Io voglio informare tutti quanti voi che è in atto una procedura che, ironia della sorte, è stata attivata da un pseudo comitato dei cittadini che si chiama Codici, co.d.c, che ha disputato la Regione Lazio e i comuni, in Italia, Riespoli sicuramente, ma penso anche Bracciano e Anguillara, a passare la gestione dell'acqua alla CEA ATO, ATO 2. Noi ci siamo opposti a questa siamo opposti sia dal punto di vista politico, perché abbiamo chiesto subito l'incontro con l'assessorato, ma anche dal punto di vista del TAR, perché è una disputa vera e propria, questo comitato che dice di rappresentare i cittadini si è rivolto al TAR. Oggi c'è stata una seduta del TAR e il TAR ha rimandato la decisione perché ha ritenuto che la materia fosse da approfondire. Noi ci siamo presentati con una corposa difesa da questo punto di vista. Ecco, voglio dirvi insomma che c'è il rischio per i comuni che ancora gestiscono in proprio l'acqua pubblica, la gestione pubblica dell'acqua, di perderla, proprio perché questa pseudo-associazione ha disfidato e è andata addirittura al TAR. Scusa questa parentesi, ma vi assicuro che noi non molleremo assolutamente su questa cosa, anche insieme agli altri comuni. Abbiamo un incontro con il coordinamento autonomie locali venerdì a Roma e quindi questa storia diciamo, la seguiremo fino alla fine per cercare di impedire questa gestione pubblica dell'acqua. Detto questo, io ritorno su quello che dicevo all'inizio, il deficit di informazione. Io anche come comune confesso che alcune cose le stiamo conoscendo mano a mano che si va avanti questa discussione. Per esempio, che il Comune di Roma avesse chiuso Malagrotta risolvendo in un certo modo la sua questione, l'ho saputo in questi giorni, in queste discussioni, e quindi ecco, la prima cosa da fare è darci un metodo diverso di confronto tra istituzioni e cittadini, nel senso che le decisioni prima di essere prese vanno passate a una concertazione e una consultazione tra i comuni e tra tutti coloro che sono interessati. Allora, per quanto riguarda quello che io in campagna elettorale, lo dico adesso come diciamo, rappresentante di Radispoli, mi sono impegnato a fare e mi sono impegnato a fare anche nei momenti in cui ci siamo incontrati con i movimenti, con le associazioni, nelle manifestazioni, vi riassumo in punti ben precisi. Il primo punto che abbiamo sempre detto, Roma deve risolvere i suoi problemi nel suo territorio, e questo mi ricordo che è stato il punto sul quale diciamo, si partiva in ogni manifestazione, nel dire, dal discorso di Castel Campanile e altri, si è parlato a Lumiere, Roma deve risolvere i suoi problemi nel suo territorio, primo punto. Secondo punto, i comuni debbono aumentare la differenziata per ridurre quello che va il conferimento a Cupinoro. Il terzo, che vanno realizzati impianti anche comprensoriali, perché poi sia il differenziato che quello che rimane, speriamo sempre di meno, comunque deve andare in impianti, e se gli impianti stanno nel Veneto, stanno a Rieti, costa quello che noi conferiamo. Il quarto era la gestione, cioè a questo punto adesso lo aggiungo agli altri, questi impianti che servono in questo territorio, dove debbono sorgere, dove possono sorgere? Siamo chiaramente disposti a discutere, è Cupinoro il luogo dove sorgeranno gli impianti, non è Cupinoro, discutiamo, no? Siamo ampiamente disponibili, certo noi siamo il comune più piccolo, è difficile diciamo questo, ma non per la sindaca che vi chiamava prima Pascucci, il nostro è un quinto o un sesto degli altri comuni, quindi sicuramente avremo più difficoltà. Come continuare a gestire Cupinoro gli impianti? In maniera comprensoriale, in maniera consortile, cioè anche gli altri comuni possono partecipare alla gestione di questo impianto? Noi siamo anche su questo ampiamente disponibili, è chiaro che una gestione dei vari comuni diciamo, rende più facile trattare un problema come questo. Quindi, ergo, alla fine, io dico che noi dobbiamo fare un patto di consultazione, nel senso che decidere che ogni cosa che viene decisa su questo territorio va concordata insieme. Torno rapidamente un attimo su questi punti, vado a concludere. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo con un anno di ritardo dovuto a una controversia al TAR, avevamo un anno fa avviato le procedure per l'appalto, c'è stato un ricorso di una ditta che era stata esclusa. Abbiamo dovuto ricominciare tutto, comunque abbiamo concluso, abbiamo firmato l'appalto, a dicembre, noi la cosa differenziata la facciamo in due quartieri da 5 anni, a dicembre inizierà l'opera di informazione e sensibilizzazione, a gennaio inizieremo mano a mano nei vari quartieri e il contratto che abbiamo firmato prevede la differenziata entro il 2014 in tutta la Diespoli, quindi su questo e il nostro impegno continua. Sul resto, quello della realizzazione di impianti, ripeto, siamo altamente disponibili a discutere. Questa è la nostra linea. Per quanto riguarda la cifra di 450.000, è chiaro che di questo questa cifra è venuta fuori. L'informazione che ci è stata data è che nel piano della Bracciano Ambiente c'è questa per i prossimi anni questa cifra, e quindi su questo io posso sapere quello che si è detto in questi giorni, cioè che la Bracciano Ambiente è un piano che prevede questo ampliamento. Ora io torno ai punti che dicevo prima: se Cupinoro deve rimanere al servizio di questo territorio, è chiaro che questa cifra va considerata non a disposizione di altri, se questa è, ma sempre nell'ambito di questo territorio, ed è probabile che se tutti i comuni vanno sulla differenziata nel 2014, perché già sta riducendo quello che si conferisce, e attuano tutti la differenziata, probabilmente per quella cifra sarà inutile per questo territorio. Però ripeto, io mi fermo qui perché questo atto non è un atto deliberato del nostro comune, quindi l'informazione la posso dare relativamente a queste cose.
Allora, io devo dire una cosa allora per quanto mi riguarda, perché intanto vedo che l'informazione, già che il sindaco ha detto ne passa poco, io quel poco che ho cerco di portarlo dall'altra parte. Io da quello che ho capito che dall'incontro di ieri dovrebbero essere uscite delle cose che dicano che gli ambiti territoriali probabilmente saranno due per quanto riguarda la provincia, di cui uno, fammi parlare, e poi parlate voi, uno per quanto riguarda Roma e probabilmente qualche altra cosa, e un altro altro che sarà suddiviso in 4, 5 o 6 zone dove andranno a conferire i rifiuti di tutti gli altri comuni. La provincia di Roma vanta 121 comuni, tolta Roma si può capire che se Bracciano ne serve una 25ina e altri faranno la stessa cosa facendo un proprio ambito, probabilmente avremo ognuno una discarica che farà capo a se stesso di circa appunto 8 tonnellate, io non le so guardare, so soltanto che avevamo paura di 20.000 tonnellate, ora stiamo parlando di 450.000 tonnellate e mi pare che abbiamo moltiplicato questa cosa per tanto. Io credo che la comunicazione, l'informazione sia su questo fatto. Io mi richiamo su un aspetto e poi do la parola al sindaco Roberto Bagheca di Santa Marinella. Io mi ricordo che nel corso di questi anni siamo stati sulle strade tutti quanti a morire di caldo per manifestare per quanto riguardava Pizzo del Prete. Abbiamo fatto tutte le manifestazioni tra Zero Waste, Rifiuti Zero e anche le sigle che in questo momento non ricordo più. So che abbiamo fatto tanti sforzi, i cittadini ci hanno seguito, poi alla fine non ci hanno capito per niente, qualche volta siamo stati in strada per Pizzo del Prete, qualche volta siamo stati in strada per quanto riguardava l'ospedale di Bracciano che ci hanno buggerato rispetto a questo fatto in ogni caso. Io non vorrei rimanere buggerato ancora un'altra volta e mi auguro che il dibattito ci dia la possibilità di riuscire. Io vi ringrazio l'applauso, però è un applauso che va fatto a tutti coloro che nel corso di questi anni si sono sacrificati e qui in sala li conosco tanti perché siamo stati insieme, abbiamo avuto il problema da una parte per quanto riguarda il Sasso, abbiamo avuto tanti problemi in questa zona, è una zona fortunatamente dimenticata da tutti. Ci si ricorda di noi soltanto quando bisogna togliere l'ospedale, ad esempio, e ci si ricorda quando bisogna invece portare i rifiuti. Io credo che sia arrivato il momento da parte nostra di fare un'informazione diversa, che non è un'informazione contro qualcuno, ma noi vogliamo dare per i cittadini, come lavorano i cittadini. L'informazione oggi di Centro Mare Radio in questo consiste. Ci siamo uniti, io spero che anche qui i giornalisti che sono in sala daranno un contributo fattivo affinché i problemi del comprensorio vengano sanati, ma in maniera di stare dalla parte dei cittadini sempre. E l'unica cosa che credo gli altri vorranno chiedere. Sindaco Bagheca, io conosco poco la situazione di Santa Maniella e ti chiederei rispetto a questo fatto, se anche tu ieri a questo confronto, tu non sei stato invitato, da quello che capisco, però nel caso Santa Maniella è alle porte, ovviamente non è che tanto più lontana da Cupinoro perché saranno 10 km di più, ma in ogni caso il problema insiste su tutti quanti, anche perché penso che poi Santa Maniella farà parte di quel stato che riguarderà questa parte qui e quindi volente o nolente ci dovrete entrare. Come stanno le cose da parte vostra, Bagheca?
Sì, intanto buonasera ai colleghi e a tutti i cittadini qui presenti. Intanto io ho la notizia che Santa Marinella fa parte di questo ambito territoriale e che noi portiamo i nostri rifiuti indifferenziati alla discarica di Cupinoro. Quindi un po'
io vengo qua da uditore, perché non sono stato presente tra il migliore dei fatti ieri con l'assessore Cito, ho sentito qualche notizia che dava il sindaco Sala e il sindaco Pascucci, quindi mi fa piacere che ci siano rassicurazioni da parte dei nostri rappresentanti regionali, anche se poi qualche piccola critica forse la possiamo pure fare su questo tipo di ragionamento. Io intanto penso che sia istituzionalmente scorretto non riuscire a trovare i bilanci di previsione prima, qualche comune ancora sta arrivando, compreso il mio, anche perché ha rinnovato il Consiglio Comunale il 10 giorni, quindi diventa anche complicato andare a dire ai cittadini che dovremmo probabilmente alzare le tariffe, poiché c'è bisogno di un altro ulteriore trattamento fatto a Viterbo, come diceva il sindaco Pascucci, poi i rifiuti li portiamo in giro e li riportiamo poi a Cupinoro, saranno contenti di fare questo tour turistico. Io credo che quantomeno su questo aspetto ci si poteva dare un po' più di tempo, credo. La mia posizione personale riguarda all'ampliamento, non ho avuto occasione di parlare col sindaco Sala, e contesto una cosa, ma non in maniera polemica, al sindaco Pascucci, contesto il fatto che se la mia città, così come la mia città lo fa, se io obbligo i miei cittadini, come sto obbligando, con tante difficoltà del caso, a fare la raccolta differenziata, e arrivo al 53% oggi, in questo preciso periodo, al 53% di differenziata, e poi mi viene tutto invalidato da sta cosa, mi sembra difficile che poi si possa continuare a convincere i cittadini a portare avanti questo percorso virtuoso della raccolta differenziata. Dicevo, un po' contesto quello che ha detto il sindaco Pascucci, ma non in maniera polemica, nel senso che dobbiamo sapere da dove vengono questi rifiuti, perché se io devo andarmi a accollare, per esempio, che carico sulla mia comunità, per chi in maniera non puntuale non ha fatto la differenziata, non si è creato un ambito territoriale, non c'è una discarica, mi sembra, scusa se te lo dico, totalmente assurdo, cioè noi non possiamo andarci a prendere i problemi di altri territori che magari sono distanti anni luce. No, io avevo capito che non si importava i miei amici, scusa, non era in maniera polemica. Ah, certo. Quindi io credo che sia importante che i territori a questo punto, per quanto mi concerne, si devono organizzare. È vero, come dicevi te, direttore, che siamo lontani. Santa Marinella non è sicuramente vicino alla discarica di Cupinoro. Però penso che la nostra solidarietà insieme agli altri sindaci, agli altri comuni, sia utile per cercare di far capire alla regione che forse non siamo terra da saccheggiare da parte di nessun tipo di invasore. Questo forse, permettetemelo, è un po' una carenza di rappresentanti che abbiamo nelle istituzioni a livello regionale, che ci porta ultimamente a guardare troppo verso il lascio nord in maniera poco pacifica, lo dico per Santa, per Bracciano, ma lo dico anche per alcune vicende che stanno accadendo a Civitavecchia. Quindi, per quanto mi concerne, se la domanda era puntuale e specifica dell'ampliamento della discarica di Cupinoro, se è in funzione, se per quanto possa contare, perché diceva bene il sindaco, ribadisco che poi la decisione spetta, credo, al sindaco di Bracciano, per quanto possa contare, se l'ampliamento deve essere a favore di implementare ulteriori territori che non riescono ad essere autosufficienti da questo punto di vista, io credo che la mia risposta sia un netto no. Se invece deve essere implementata per dare maggiori servizi e dare, e fare un collegamento ecologico, fare un centro di trattamento a favore dell'ambito territoriale, ovviamente la mia risposta non può che essere sì, mi sembra molto semplice da questo punto di vista, anche perché, ripeto, noi abbiamo utilizzato il finanziamento della provincia, abbiamo avviato la raccolta differenziata con le mille difficoltà che ci sono, perché poi ve ne accorgerete quando la comincerete, la raccolta differenziata è molto difficile farla fare ai cittadini, e poi viene tutto quanto invalidato da una proposta di questo tipo.
Allora, noi proseguiamo, adesso cambiamo un po' la scaletta che avevamo ipotizzato, perché abbiamo in sala la possibilità di ascoltare coloro che di rifiuti si occupano guardandoli, diciamo, un po' dall'altra parte della barricata, quelli che appunto sulle barricate ci sono stati nel corso di questi anni, giorno dopo giorno, sabato dopo sabato, ogni volta che si è fatta una manifestazione. Carla Pedriani, che è la presidente del Comitato Rifiuti Zero di Fiumicino. Io vorrei chiederti questa cosa a te e poi rivolgo la stessa domanda a Massimo Piras, che è il responsabile di Zero Waste per quanto riguarda sempre il territorio. Ma a me sembra un po' di stare al gioco dell'oca, si fa un passo avanti e due indietro, un passo avanti e due indietro, ma fortunatamente a difendere il nostro territorio siamo sempre noi gli stessi, siamo passati da una parte per quanto riguardava Pistro del Prete, sono passati pochi chilometri e stiamo parlando dall'altra parte della barricata e ci troviamo il problema di Cupinoro. Abbiamo sbagliato in qualche cosa nel corso di questi anni, Carla?
Intanto buonasera a tutti. No, non credo che i cittadini abbiano sbagliato. Riprendo da alcune considerazioni fatte e dal sindaco Pagliotta e in ultimo dal sindaco Bagheca rispetto per esempio al deficit di informazione. Ecco, se un deficit c'è stato e continua ad esserci, stasera ne abbiamo purtroppo la conferma, non è certo responsabilità dei cittadini che hanno un'estrema difficoltà ad accedere a qualsiasi tipo di atto, anche il più banale, anche quello che dovrebbe essere pubblicato giorno per giorno sui siti istituzionali delle varie amministrazioni. Quindi voglio fare un attimo di chiarezza. E volevo aggiungere per il sindaco Bacheca il periodo, il tempo dato per il conferimento, per il divieto a conferire rifiuti indifferenziati in discarica non è di un mese fa. Il divieto c'è da sempre, ma la grotta è stata chiusa perché era una discarica, la più grande d'Europa, di rifiuti indifferenziati, ha subito una procedura di infrazione, per questo è stata chiusa, ma la grotta chiusa con tutti i limiti di questa chiusura, perché poi i camion continuano a entrare per portare i rifiuti indifferenziati di Roma, Ciampino, Cemicino, Città del Vaticano ai due TMB che li trattano in qualche modo, li trattano come vengono trattati probabilmente ad Albano, e fa bene il sindaco Sala a questo punto a dire che vuole ulteriori analisi, perché quei TMB che poi trattano i rifiuti che vanno al nord, vengono bloccati perché non portano i codici previsti. Il codice 19, 12, 12 è un codice che a Brescia, per esempio, non l'hanno trovato, ne hanno trovato un altro, quindi li bloccano. Quindi rispetto al trattamento ci sarebbe ancora molto da dire. Però io non voglio parlare troppo perché non sono un politico, sono un cittadino, quindi vado direttamente al sodo. Come Comitato Rifiuti Zero Fiumicino, quello che ci ha preoccupato e allarmato all'indomani della scelta, dell'indicazione della discarica di Cupinoro come possibile, come luogo dove conferire 20.000 tonnellate di rifiuti trattati, come dicevo prima, di Roma, non ci ha preoccupato più di tanto, perché 20.000 tonnellate si esauriscono nell'arco di pochi giorni di conferimento. Quello che ci ha preoccupato è quello che dicono le carte. Noi siamo abituati a leggere le carte, a fare un po' di conti, con tutti i limiti che hanno dei cittadini che non hanno accesso a tutte le informazioni che invece possiedono e devono studiare i nostri amministratori. Noi sappiamo che esiste appunto un progetto denominato Vaira 1, che prevede la realizzazione di un nuovo invaso, chiamiamolo così, di 450.000 metri cubi. Un invaso che ha detto della stessa Bracciano Ambiente, con cui abbiamo avuto rapporti anche negli scorsi anni, perché questo non è un progetto che nasce adesso, è un progetto che gli amministratori, tutti presenti qui ai tavoli, sicuramente il sindaco Sala, ma voglio pensare che anche gli altri lo conoscano bene questo progetto, perché riguarda la discarica dove conferiscono. Questo progetto non è appunto di ieri, è presso la regione, all'area via, in attesa di essere licenziato. Questo è un progetto che in base appunto ai nostri calcoli deve andare a sopperire i bisogni, le necessità attuali e future dell'attuale bacino di conferimento, quindi di questi 25 comuni. E all'incentistica prevista nel programma pluriennale 2013-2017 della Bracciano Ambiente. L'incentistica prevista parla di un TMB, quindi un impianto di trattamento meccanico biologico che passa dall'iniziale tonnellaggio previsto, di cui lo stesso sindaco Sala ci parlò a Pizzo del Prete a giugno 2012, passa da un tonnellaggio previsto di 135.000 tonnellate, si è abbassato a 60.000 appunto in previsione dell'incremento della differenziata, eccetera, eccetera. Stesso dicasi per l'impianto di gestione anaerobica, non entro nel merito dell'impiantistica perché noi abbiamo una posizione nettamente contraria al biogas, tant'è che stiamo combattendo a Maccarese incontro la realizzazione di un grosso impianto a biogas da 125.000 tonnellate di fosfo di Roma, e questo è un altro discorso che non affrontiamo adesso. Quindi l'incentistica prevista nel programma pluriennale di Bracciano Ambiente è un'incentistica dedicata effettivamente ai 25 comuni. Quello che non ci torna è appunto la dimensione, i 450.000 metri cubi previsti per il Vaira 1, considerando che quelli sono territori, sono ampie zone, tra l'altro tutto è soggetto a vincolo, che sia ambientale, che sia archeologico, zona protezione speciale, sito di importanza comunitaria e quant'altro, di fatto quelli sono aree che potrebbero, se dovesse essere approvato il progetto Vaira 1, farci supporre che potrebbe arrivare un Vaira 2, un Vaira 3 o chissà cos'altro, perché l'estensione è notevole. Quindi chiaramente tutto è legato, come accennavano i sindaci prima, a cosa succederà col nuovo piano regionale, quindi cosa succederà a Vegliato, che cosa c'è in mente Zingaretti, la regione, di, come in mente di gestire i rifiuti nei prossimi anni. E in questo caso presumo che il peso dei sindaci, la parola dei sindaci, sia importante per capire che direzione vuole prendere Zingaretti. Tornando però al discorso Cupinoro, quindi, quello che noi chiediamo adesso è sicuramente che venga fatto tutto il possibile per bloccare l'approvazione di questo progetto Vaira 1, una prima richiesta che noi ci sentiamo di fare, ma la stiamo facendo da molti mesi per quanto riguarda Fiumicino. La chiusura di Malagrotta come discarica tal quale. Il sindaco Bacheca dovrà attrezzarsi diversamente, perché purtroppo il discorso è chiaro che è un aumento di costi, ma lo si sapeva da tempo che conferire indifferenziato costava molto poco. Roma pagava 66 tonnellate, mi sembra, e chiaro, e come Fiumicino ne pagava 80-85, adesso sono 135. È chiaro che questa è un'altra inefficienza, un'altra inadempienza delle amministrazioni comunali, che rifaranno ricadere questi costi maggiori sui cittadini che pagheranno la tassa. La TARES quest'anno e la crisi, che già sono abbastanza sconvolgente, nel 2014. Quindi chiusura sicuramente della discarica di Cupinoro per tal quale, per quella che conosciamo. Bloccare il progetto Vaira 1 sicuramente, perché per quanto vediamo noi può preludere a ben altro. Dopodiché diciamo questo perché appunto pensiamo che in una situazione di emergenza legarsi, e lo dico come Fiumicino, quindi la nostra preoccupazione è ancora maggiore, perché noi siamo legati con un cordone ombelicale al Comune di Roma e quindi anche ai rifiuti di Roma, purtroppo. Legarsi in un momento del genere emergenziale a Roma può essere la fine di un territorio. Quindi per il momento la chiudo qui, le nostre richieste sono molto chiare, se dovesse passare partirà chiaramente un rigo frontale.
Massimo Pires, io credo che uno dei problemi grandi che ha avuto in ogni caso l'associazionismo e il movimentismo è stato quello anche di spezzettarsi in troppi rivoli, e alcune volte questo fatto non ha dato alla gente la possibilità di partecipare, addirittura qualcuno si è travestito da colui che era offeso dal fatto che non c'era altra parte o che quello partecipasse. Ecco, io penso che è arrivato anche il momento di fare in modo che tutti questi problemi di disunione possano cessare e di riunirsi tutti quanti intorno a un problema che sta sulla testa di tutti quanti i cittadini, vero?
Io credo che il tema di cui parliamo stasera non sia esattamente questo. In quanto Zero Waste e Rifiuti Zero stanno facendo la stessa battaglia, non è l'obiettivo che cambia. Quello che cambia è eventualmente la modalità e quindi anche gli strumenti che si usano per arrivare a quell'obiettivo. Noi oggi il giudizio che diamo è che siamo tuttora in presenza di una situazione di illegalità in questo bacino. Ricordiamo a tutti che sono anni che diciamo che la legge nazionale, non noi, dall'anno scorso prescriveva il 65%. E si sapeva dal 2006, da quando è entrato in vigore. Ora è chiaro che non stiamo parlando di pochi mesi, stiamo parlando di anni di inattività dei comuni che sono qui rappresentati. Ora, oggi il ragionamento che noi dobbiamo fare è quello che faremo dopo domani, perché informo tutti che dopo domani è stato convocato l'osservatorio di Rifiuti Zero intercomunale, che abbiamo costituito l'anno scorso e che finalmente comincerà ad avere un senso, anche perché è stato deliberato da Bracciano e da altri comuni, quindi è una struttura ufficiale in cui noi chiederemo ai comuni i dati, l'accesso alle informazioni e la procedura partecipata, perché quello che noi pensiamo è che oggi si deve chiudere una pagina e se ne deve aprire una completamente differente. Io sono d'accordo con quello che è la valutazione che ha dato Carla rispetto al progetto del nuovo invaso, perché qui c'è da fare due rapidi conti. Questo bacino di 25 comuni produce circa 250.000 tonnellate di rifiuti l'anno, cioè 250.000 abitanti produce circa 120.000 tonnellate di rifiuti l'anno. Allora, se noi continuiamo a lavorare con il rifiuto indifferenziato selezionato, perché quello di cui stiamo parlando stasera è questo, fare un impianto di MD per selezionare la mondizia, chiamiamola col suo nome, e differenziare l'organico da stabilizzare e il secco, che comunque non ci faremo praticamente niente, salvo la produzione di CDR, che noi riteniamo che vada abolita, perché il CDR è carta e plastica da portare in incenerimento. La nostra proposta è quindi che questa filiera debba arrivare all'azzeramento, non al potenziamento, nel senso che sicuramente c'è una fase di transizione, ma noi dobbiamo prendere atto che oggi quegli impianti che dobbiamo costruire sono gli impianti per la selezione del differenziato, e qui colgo un elemento rispetto al discorso di Pascucci. Non è stato compreso anche dal pubblico, perché si usa la stessa parola per dire due cose fondamentalmente diverse. Il rifiuto indifferenziato è la mondezza, quello di cui parla Pascucci è il rifiuto differenziato non riciclabile, che è una cosa molto differente dalla mondezza, è la parte non riciclabile dei rifiuti che corrisponde a quel 10-15% pulito, differenziato da accantonare, e quello noi lo ammettiamo che vada accantonato, perché ci sono materiali che non sono al momento riciclabili. La mondezza, anche se selezionata, deve essere portata ad azzeramento, questo è il concetto, perché i cittadini pagano per un servizio di cui non solo pagheranno la raccolta, ma sono pagato lo smaltimento, l'interramento, il trasporto, e non hanno nessun beneficio. Col differenziato c'è l'introito, perché si vendono quei materiali, con il differenziato non si vende un bel niente, questa è la differenza. Allora, dal momento in cui stiamo parlando di attrezzare questo bacino su un'impiantistica di bacino, che noi fortemente chiediamo per essere autonoma, noi dopodomani faremo un ragionamento su che tipo di impianto, perché questo impianto che si va a costruire non deve essere un impianto di produzione CDR, deve essere un impianto che possa servire oggi transitoriamente alle due funzioni di trattare sia la parte differenziata che quella indifferenziata, ma andando verso il futuro, verso il potenziamento delle linee del differenziato. Allora, se facciamo questo ragionamento, calcolate che a questo punto noi avremo dalle 120.000 tonnellate il residuo del non riciclabile dell'indifferenziato, ma stiamo parlando di 20-30.000 tonnellate, e allora 450.000 tonnellate come si giustificano? Allora, ammettendo che sia stata concessa un'autorizzazione, noi chiederemo che questa autorizzazione venga rivista, riformulata e condizionata comunque all'uso legato a questa tipologia, perché il non riciclabile è un problema sicuramente che dobbiamo trattare. Ricordo anche che su Roma stiamo facendo la stessa attività, abbiamo una delibera di rifiuti zero su Roma che sta andando in Campidoglio, perché il problema di questo bacino è quello che ha come riflesso da Roma, Tizio del Prete era un problema di Roma, non nostro, quindi anche in questo caso l'attività che sta facendo Zero Waste è su tutto il territorio regionale, su Roma in particolare, Ricordo al sindaco Paliotta e ai sindaci oltre 40.000 abitanti che il piano rifiuti regionale prevede da 2 anni che i comuni al di sopra di 40.000 abitanti e Roma debbano esclusivamente fare raccolte domiciliari. Non è più previsto lo stradale dal piano rifiuti. Quindi la legalità è anche mettersi in linea con quelli che sono i piani approvati. Di quel piano noi abbiamo combattuto una parte che è stata poi depennata, ma la prima parte conteneva una filosofia accettabile. Chiudo dicendo che rispetto all'informazione ai cittadini, l'osservatorio avrà lo scopo di verificare la totale accessibilità e il fatto che la Bracciano Ambiente e il sindaco di Bracciano, che sono i titolari in qualche modo di questa fase, siano assolutamente in coerenza con un'attività di totale informazione alla cittadinanza, altrimenti dovremo evidentemente rivedere il discorso. Grazie.
A filare in questi giorni di protesta, ricordo magari a chi è in ascolto che lunedì i cittadini si sono incontrati di fronte all'ingresso della discarica di Cupinoro, impedendo ai camion di portare i rifiuti appunto nel sito, c'erano anche le sigle sindacali, la Confederazione Italiana Agricoltori ed è qui il presidente provinciale Ezio Muroni, quindi chiediamo anche a lui ovviamente un intervento su questo delicatissimo tema.
Sì, ho ascoltato attentamente cosa ci hanno detto i sindaci riguardo a questa nuova storia che riguarda il nostro territorio. E proprio il giorno che si è fatto il primo picchetto davanti all'entrata di Cupinoro c'era un incontro alla Regione Lazio con Zingaretti e con l'assessore regionale all'agricoltura. È stato veramente, diciamo, scioccante partecipare a 2 incontri con una natura così diversa delle conclusioni. Da una parte i cittadini, le organizzazioni professionali degli agricoltori, perlomeno la mia, e le associazioni varie di cittadini partecipavano ad una contestazione legittimissima per non permettere il continuo mettere in forze la salute del nostro territorio, qualcuno diceva delle cose a proposito delle lontananze e le vicinanze di questa discarica. I pozzi di Spanola, dice Beleri, sono in linea d'aria a 1,5 chilometri da quella discarica. Cioè, i pozzi di captazione che servono l'acqua potabile per il comune di Radispoli e il comune di Cerveteri sono proprio là davanti. Questo vi siete dimenticato di dirlo, però è importante che i cittadini lo sappiano. Dicevo, mentre lì si faceva una manifestazione, si cercava di coinvolgere i cittadini delle città coinvolte e dei territori coinvolti a questa disgraziata proseguimento, questo disgraziato proseguimento d'ampliamento della discarica, per noi perlomeno è certamente disgraziato. Dall'altra parte, nella stessa mattinata, ci siamo incontrati con Zingaretti e l'assessore all'agricoltura che ci hanno spiegato che deve essere difesa la particolarità della nostra agricoltura in tutti i modi, perché questo è importante per il futuro della nostra regione, era importante per la salute dei cittadini, perché noi agricoltori svolgiamo, e questo è vero, svolgiamo una funzione riparatrice dei danni che la società in generale, specialmente quando è mal governata, produce nei nostri territori. Questa è una bella discrasia, insomma, nella stessa giornata assistere a 2 cose di questo genere non è cosa semplice. E appunto per questo voglio dire che la nostra associazione è contraria naturalmente a che questi sversamenti del tal quale appena ripulito, diciamolo, cioè si tratta di questo, tal quale appena ripulito, questi sversamenti possano continuare in un territorio così delicato, ce lo dicono tutti poi, tutti riconoscono che abitiamo in un territorio molto delicato, dove ci sono, diciamo, delle particolarità paesaggistiche che vanno preservate, che vanno... Ma noi siamo stati capaci, però noi siamo stati capaci di aumentarle queste particolarità, perché adesso abbiamo anche una montagna. Abbiamo una montagna sulla quale speriamo presto nevicherà e faremo anche, diciamo, qualche pista sciabile. Siamo veramente a ridicolo. Territori come questi non possono essere frustrati così. La reazione dei cittadini, ma anche delle amministrazioni, deve essere forte. È vero, qualcuno l'ha già detto prima di me, c'è una colpa grossa delle amministrazioni comunali, quella di non aver attivato la differenziata presto, il più presto possibile, perché dovevamo sapere che si arrivava a questo punto, lo dovevamo già sapere. Un amministratore locale non è una persona che spende quanto c'è nel cassetto del comune, è uno che riesce a intravedere i danni che possono venire nel futuro quando si insediano queste cose e li previene se è possibile. Io credo di non aver scoperto niente dicendo queste cose, sono le cose che vediamo e che portiamo con mano. Ci sono comuni, io spero non sia questo, diciamo, fortemente che non sia questo per la stima che ho di come viene amministrato in qualche modo in generale il comune di Bracciano. Ci sono alcuni comuni che in Italia hanno risolto i loro problemi economici con cose di questo genere. Cioè, a me che mi importa se altri comuni limitrofi soffrono, diciamo, di queste cose, però io intanto ho risolto i problemi economici del mio comune, riesco a rifare le strade, ad attappare le buche, a mettere a posto quanto c'è da mettere a posto. Spero che non sia questa la motivazione, ma perlomeno non è sicuramente la motivazione che deve reggere gli altri comuni che di questo bacino fanno parte, quelli più strettamente, più vicini e più strettamente danneggiati da questa incombente presenza. E credo che da quei comuni mi aspetto una reazione più forte a queste vicende. Per chiudere voglio soltanto dire due cose. Agli incontri che abbiamo fatto alla Regione Lazio con Zingaretti, l'incontro che abbiamo fatto, si diceva delle particolarità produttive da difendere territorio, perché questa è la nostra ricchezza. Tanto è vero che noi, la Vispoli e Cerveteri, sono riusciti, noi come organizzazione l'abbiamo messa in piedi come progetto e siamo riusciti ad ottenerlo. Noi, la Vispoli e Cerveteri, la loro produzione di carciofo romanesco è IGP riconosciuto dalla comunità europea. Che ce ne facciamo di un IGP che però ha un odore che sta di monnezza? Che ce ne facciamo? E che ce ne facciamo? E che ce ne faremo di un vino che viene prodotto da cantine private? E mi fa specie che né le cantine private né le cantine pubbliche erano presenti a quella manifestazione. Che ce ne facciamo del DOC ottenuto con sacrificio dall'organizzazione della cantina che ha cercato negli anni di accreditarsi, diciamo, questi riconoscimenti internazionali? Che ce ne facciamo del DOC se profuma di monnezza? Noi dobbiamo smetterla di prendere con superficialità queste cose e dobbiamo smetterla anche di fare discorsi farraginosi e incomprensibili per la popolazione. Vogliamo le soluzioni, non le previste soluzioni, vogliamo le soluzioni. Grazie.
Allora avevamo previsto, ed è previsto ovviamente anche, ci sono delle domande da parte dei cittadini, dei comitati che si sono prenotati grazie a Belinda. Io direi prima però di fare anche un rapido giro di nuovo con i sindaci, speriamo veloce, perché il tempo ovviamente stringe, pochi minuti al massimo, magari per rispondere anche a quello che hanno detto i comitati, e veramente se ce la fate in pochi secondi anche a rispondere alla mia domanda. La prima, come gestire intanto questi giorni, perché dal primo novembre Cupinoro non accoglierà più l'indifferenziato, e se confidate nell'ennesima proroga? Partiamo dal sindaco Sala come prima?
Ok. Ma noi abbiamo mandato una comunicazione, adesso, cioè io vivo il doppio ruolo, no? Che i rifiuti che stanno a Cupinoro non sono di Bracciano, sono una piccolissima parte di Bracciano e una piccolissima parte dei comprensori di voi vive, quindi non è che li produca a Bracciano dove vogliamo fare del danno. Diciamo che non è che i rifiuti li produce Bracciano dove vogliamo fare del danno ai vostri territori. Io credo che noi dobbiamo fare in maniera tale che l'impatto e il danno ambientale venga ridotto al massimo. Io però vorrei parlare sul discorso dei 450.000 metri cubi, perché altrimenti noi cerchiamo sempre di trovare, come dire, le nostre, i nostri convincimenti, e invece dobbiamo scendere nella realtà, ritengo, no? Allora, mi metto più vicino, perché... Allora, vediamo di non mischiare le parole. Vorrei cercare di illustrare in maniera più meno ipotetica e non dettata da situazioni fattuali, per dirvi perché abbiamo fatto questa valutazione, però non posso abbattere 30 secondi, se no. Allora, Cupinoro dal 2000 al 2006, questo per tutti quelli che sono qua, perché altrimenti sembra che tutti veramente cadono dal pero, ci sono state autorizzazioni emergenziali di prefetti e di commissari straordinari per 1.150.000 metri cubi, 6 anni, 1.150.000 metri cubi, cioè i comuni del comprensorio hanno portato nelle buche di Cupinoro 1.150.000 tonnellate perché non abbiamo esaurito in 6 anni. Adesso la domanda che io faccio a voi, a me stesso, a tutti quelli che sono intervenuti: noi non abbiamo più spazio. Il tema fondamentale è quello che credo che ci sono alcune cose che sono state dette. Noi abbiamo presentato un progetto di impianto di trattamento meccanico biologico senza produzione di CDR. Abbiamo presentato un impianto per trattamento della Forsu con la produzione anaerobica. Discutiamo su questo problema. Il tema è: li dobbiamo fare questi impianti o non li dobbiamo fare? Perché se gli impianti li dobbiamo fare, la legge, le norme e il raziocinio della conoscenza dice che ci deve essere una discarica di Somballi. Le norme dicono, non io, perché è giusto che non ci sia la conoscenza di queste cose, la legge e le norme dicono che nelle discariche possono andare, non dice Sala, lo dicono le norme, possono andare senza richiesta di autorizzazione il 29% di rifiuto pericoloso trattato secondo i codici che sono portati nelle autorizzazioni proveniente da qualunque parte. E si può fare richiesta fino al 49%, non lo dico io, noi non abbiamo fatto richieste. Non abbiamo fatto nessuna richiesta, a Cupinoro hanno conferito rifiuti pericolosi trattati con i codici europei che vengono dalla ditta Mattucci, che vengono dalla CEA, i fanghi di depurazione, che venivano, perché adesso devono essere stabilizzati, se no non si possono più portare i fanghi di depurazione, che vengono dalle società private che in qualche modo liberamente, secondo quelle che sono le autorizzazioni normative, possono portare questo rifiuto non pericoloso trattato all'interno di una discarica. Ora io posso anche non condividere, ma queste sono le leggi, noi cerchiamo di seguire pedissequamente le leggi. Come abbiamo pensato questa cosa dell'autorizzazione? Evitare il discorso di decreti emergenziali, e cioè dire fare una programmazione. La programmazione purtroppo ci ha portato ad avere delle difficoltà nella realizzazione degli impianti, perché noi li vogliamo fare pubblici, se no era facilissimo farli privati, bastava fare un bando a un privato, arrivava, e pensate un po' chi è che il privato che arriva, arriva il solito privato e se va meglio il piatto a Cupinoro. E abbiamo voluto in qualche modo, abbiamo voluto programmare questa cosa. Ad oggi, correggo Massimo perché se fosse così sarebbe troppo pericoloso, non sono 120.000 tonnellate che arrivano, tanto è vero che abbiamo modificato il nostro impianto, ma sono la produzione di rifiuto che arriva a Cupinoro, non lo pensiamo, lo sappiamo quant'è, non arriviamo nemmeno a 90.000. Oggi come oggi gli impianti di trattamento meccanico biologico della Regione Lazio sono sufficienti a trattare il rifiuto, ce ne sono pure troppi. Allora il tema fondamentale è che quel rifiuto che viene trattato col trattamento meccanico biologico, quindi con la differenziazione a valle, fermo restando che bisogna farlo a monte perché ci sia meno rifiuto indifferenziato trattato, arriverà intorno alle 45.000, diciamo che se andiamo bene con la differenziata, diciamoci la verità, non è che la dispo dei cervelli che sono diciamo i più grossi conferitori tra 6 mesi raggiungono il 70% o il 50%. Quindi diamoci questo spazio che è quello del 50% di quel rifiuto che va a trattamento che oggi conferisce 45.000 tonnellate all'anno di rifiuto trattato a valle. 45.000 tonnellate all'anno in una programmazione di impiantistica che non può che essere in 10 anni, perché il costo dell'investimento deve essere ammortizzato, credo, non è che si fa l'impianto di trattamento meccanico biologico che costa 10 milioni di euro e tu fai una programmazione triennale, la devi fare decennale, almeno decennale, e quindi l'invaso che è stato realizzato è in conformità al rifiuto trattato che ipoteticamente, se riuscissimo a mantenere i tempi, potrebbe andare in quell'invaso. Tenete presente che l'impianto di trattamento meccanico biologico e l'impianto di ampliamento l'abbiamo chiesto con una via 2 anni fa l'abbiamo chiesto, quindi se noi poi c'è la diluizione dei tempi e ce li danno dopo 3 anni, come il nostro piano regolatore, ci avevamo 13.000 abitanti, l'abbiamo presentato nel 99, ce l'hanno approvato il 7 dicembre del 2009, ci avevamo 18.000 abitanti, dice voi l'avete sovradimensionato, ma voi non ce l'avete dato, dopo 10 anni gli abitanti sono venuti e gli spazi sono stati riutilizzati, se sono stati dopo 10 mesi noi abbiamo contenuto la crescita del paese, insomma è una situazione di oggettiva difficoltà che chiaramente dobbiamo governare. Ora il tema è che io ritengo che questa cosa vada meglio governata se la governa il pubblico, e se il pubblico consortile deve essere, i sindaci si facciano mai, io glielo ho detto a loro, noi non abbiamo i soldi per fare l'impiantistica, volete compartecipare a questa cosa? Date le fideiussioni come comuni, realizziamo in maniera consortile questi impianti, santo Dio, e la facciamo finire di questo tormentone, in modo tale che i privati non vengono e controlliamo questa cosa, ci dia una risposta a questo, perché noi non abbiamo le risorse, servono per fare l'impianto della Forsu e l'impianto del TMB oltre 23 milioni di euro. Questo è il quadro. Non sono così. E poi volevo solamente dirvi un'altra cosa. Fare una buca di 450.000 metri cubi proprio perché ha dei costi, ci vogliono almeno 8 milioni di euro, noi non siamo in grado di farla, noi faremo probabilmente un primo piccolo stralcio e questo si farà solo ed esclusivamente per il bacino, fermo restando purtroppo la norma di legge che non dice sala, che è quella che se io faccio 150.000 tonnellate il 30% di rifiuto, 29 lo posso prendere se secondo l'autorizzazione. Vi voglio dire un'altra cosa, che noi non siamo con l'autorizzazione che abbiamo in grado di poter, perché è giusto che si conosca tecnicamente tutto, se noi riusciamo a fare in 6 mesi la biostabilizzazione in modo tale che i rifiuti dei comuni possono venire a conferire nella discarica al servizio, noi non ce lo possiamo smaltire quel rifiuto. Perché l'autorizzazione che noi abbiamo non prevede lo smaltimento della FOS, perché quella è frazione organica stabilizzata. Quindi lo tanchiamo, facciamo la biostabilizzazione, ma evidentemente ci dovranno dare un'autorizzazione per mettere quella che è FOS all'interno di quella discarica, perché noi non ce la possiamo mettere, perché qua l'unica cosa che possiamo trattare, possiamo mettere 19-12-12. Questo è il quadro, complicato, difficile, materia su quale ognuno di noi può dire tutto ciò che vuole, poi i conti si fanno non per guadagnare soldi, si fanno anche, invertiamo il problema, anche un po' per contenere quelli che possono essere i costi dei comuni, perché se poi uno deve pensare solo e esclusivamente come rappresentante istituzionale a fare soldi, noi purtroppo non abbiamo fatti perché la pressione ambiente si è messa male, si è messa molto male, e nello stesso tempo e nello stesso tempo se dovessimo valutare altre cose, significa che, come ha detto giustamente Alessio, significa che voi dovete portare a conferimento da altre parti quel rifiuto che oggi non è sufficientemente differenziato a monte e spendere 800.000 euro a comune in più. Quindi io non faccio conti economici, perché i soldi non me li prendo io, se ne voglio realizzare fuori.
Allora, adesso ovviamente dobbiamo far finire ai sindaci e poi la parola sarà appunto alle persone che si sono iscritte a parlare. Allora, Pascucci, mi pare che c'è stata una richiesta da parte del sindaco Sala per quanto riguarda questo aspetto, però devo dire e aggiungere due cose, la voglio dare sia a te che al sindaco Paliotta, perché due sono gli altri gridi d'allarme che ci sono state. Uno, da parte di Murone, che dice appunto che i comuni di Cerveteri e Adispoli hanno un pericolo molto forte per quanto riguarda le falde acquifere, e questo mi pare un elemento da non sottovalutare. L'altro è uno che mi ricordo dell'altro giorno, di Don Luigi Bergamini, che vedo che qui è in sala, che è il parroco dei Terzi, e che diceva in estrema sintesi: ma come mai i politici fanno sempre il contrario di quello che vogliono i cittadini?
Allora Fabio, io ti ringrazio e mi scuso da subito, perché la complessità delle domande che ci vengono poste, se poi ci chiede di essere chiari, non può essere trattata in poco tempo, quindi cercherò di farlo nel modo più chiaro possibile, perché ho capito che nell'intervento di prima alcuni punti non sono stati compresi. Ringrazio sia Massimo Pidas che il sindaco Bagaga per avermi fatto delle puntualizzazioni. Allora, io credo che ci sono due problemi, lo ripeto. Il primo dato, noi ci battiamo da non so quanti anni tutti, e Fabio forse qualcuno l'ha dimenticato, perché diciamo che è inammissibile, perché volevamo la chiusura di Cupinoro come discarica del tal quale. Oggi questo risultato è raggiunto e credo che questo sia il primo punto, perché noi non vogliamo che venga compiuto il tal quale, perché riteniamo che sia una cosa aberrante. Questo sia il primo punto di partenza. Ora il problema è che quando facciamo i più forti risultati di raccolta differenziata porta a porta, ipotizzando domani che il nostro comprensorio si trasforma nella Svizzera, cosa difficile, perché sarebbe facile fare qui un intervento accurato sulla tutela del patrimonio, sui nostri vini, sarebbe importante, ringrazio Ezio per averlo fatto, però dobbiamo poi affrontare anche il problema dell'educazione della gente, perché noi facciamo la raccolta porta a porta in due grandi zone della nostra città e i cittadini portano i sacchi nelle zone di là, oppure tanti agricoltori continuano a bruciare la plastica, mentre da anni diciamo che è una cosa aberrante. Quindi va detto che deve passare per tutti, perché quando uno va nei rifugi di montagna c'è scritto che siccome è costoso per le aziende andare a prendere il rifiuto lassù, uno rifiuto se lo deve riportare a casa, questa è la politica, quindi cerca di produrne poco perché poi te lo devi portare a casa, perché è un problema tuo come smaltirlo. Noi invece siamo convinti, spesso in Italia, che quando lasciamo una cosa fuori dalla porta il problema di tutto non è più il nostro. Purtroppo non è così, i rifiuti sono un problema e il modo in cui l'Italia l'ha gestito negli ultimi anni, anche l'Europa ce l'ha detto, non è stato un modo intelligente. Ora dobbiamo capire che cosa fare domani, cioè un'amministrazione, un sindaco, una serie di sindaci devono proporre soluzioni per i prossimi 20 anni, per il futuro, non per ieri. Quindi, premesso questo che lo ritengo un dato acquisito, io ritengo che dobbiamo interrogarci su un fatto. Dove portiamo? Dove vogliamo portare? Dividiamolo con i comitati, dividiamolo con i cittadini. Che cosa vogliamo fare di quella parte di rifiuto che avanzerà sempre, anche quando faremo una più spinta raccolta differenziata? Allora, quando arriverete al 2%, visto che lei abita a Valcanneto, dove la differenza da porta a porta è partita da un tempo e non si arriva al 70%, parleremo del 2%. Mentre arriviamo al 2%, e qualcuno ci insegnerà come fare, lo insegnerà ai cittadini almeno della mia città, c'è un transitorio. Oggi i comuni dei 25 comuni che conferiscono a Cupinoro, se non sbaglio, perché poi ogni tanto i comitati sparano dei numeri e mi correggono, quindi mi dispiace che non c'è sala, mi sembra che conferiscano 90.000 tonnellate l'anno, se il dato non è sbagliato è vicinissimo alla realtà. Ora facciamo finta, premesso che alcuni di questi comuni già spingono la differenziata e che quelli un po' più in ritardo siamo noi due, diciamolo, no? Facciamo finta che diventiamo bravissimi e che in 12 mesi la riduciamo del 50%, significa che fra un anno ci ritroviamo qui e i nostri 25 comuni conferiranno 45.000 tonnellate. Siccome io non so un esperto d'ambiente, però diciamo che con i numeri sono sempre un peso, se compriamo 45.000 tonnellate, siccome il rifiuto differenziato trattato ha un volume di un metro cubo a tonnellata, significa che noi l'anno prossimo riempiamo 45.000 metri cubi. Questo è il problema. Ora io non sono in grado di dire quanto deve essere grande una discarica, perché non sta a me. La domanda che pongo ai nostri cittadini è: abbiamo la responsabilità che nel nostro ato, che potrà abbracciare i 25 comuni, ma potrà anche essere diverso, io mi auguro che venga ricalcato il bacino nostro, il nostro ato, queste 45.000 tonnellate di rifiuto, da qualche parte deve mettere. Quindi la domanda è: dove le vogliamo mettere? Non le vogliamo mettere a Cupinoro e vogliamo creare un altro sito nel nostro ato? Questa è una questione su cui possiamo interrogarci e riflettere. Ma chi vi dice che il rifiuto che conferiamo in discarica è zero non sa di che cosa parla, non conosce la materia, non ha idea di quali sono i problemi della raccolta differenziata, e quindi dobbiamo sapere che noi, se siamo Superman, dall'anno prossimo dobbiamo trovare un posto per 45.000 metri cubi l'anno. Poi, che secondo me ha ragione Ezio Moroni, scusami se ti chiamo per nome, sul fatto che i comuni devono essere in grado di fare economia dal rifiuto. Per questo io sono ben felice di aderire a una struttura consortile che gestisce impianti di compostaggio, anche se il sindaco Sala lo sa, perché è la prima cosa che gli ho detto. Personalmente, lo sanno tutti, non sono un fan del compostaggio anaerobico, e quindi sono uno che, se il sindaco Sala è disposto a fare una nuova tecnologia, come mi sembra che abbia affermato stasera, sono pronto a sedermi a tavola a discutere anche con i comitati. Quindi il problema è: vogliamo essere noi i controllori o vogliamo che ci arrivano altre 20.000 tonnellate? Perché, come i cittadini dicono che non sono informati, purtroppo va detto che tanti dati, perché la comunicazione è assente a tanti livelli, passano anche sulla testa dei sindaci. E dico un dato che ho detto prima ma non sono stato chiaro e che ha richiamato Sala adesso. La mia preoccupazione non è i rifiuti del bacino, che anzi sono contento di portare in un sito, perché se noi portassimo i nostri rifiuti a casa di altri, quegli altri sarebbero giustamente arrabbiati, come noi ci arrabbiamo quando portano i rifiuti di altri a casa nostra. Quindi non mi preoccupo di miei, io voglio che non vengano nel nostro territorio i rifiuti extra bacino. E quindi, sindaco Baghega, perché prima sono stato poco chiaro, io ritengo che sia fondamentale un tavolo di concertazione, che non c'è mai stato, e grazie a quello che è successo in questi giorni, finalmente vedete Pascucci, Pagliotta, Baghega, Sala e ci porta pure Pizzorno sullo stesso tavolo, perché sono due anni, un anno e mezzo che cerchiamo di fare un tavolo sull'ambiente, e purtroppo poi quando c'è l'emergenza, questo è vero Massimo, in Italia quando c'è l'emergenza diventa più, ci muoviamo sempre quando i buoi può scappare, questo purtroppo è vero, ma anche perché ogni giorno c'è un'emergenza diversa. Quindi io dico che non dobbiamo consentire a nessuno di portare rifiuti extra bacino nel nostro territorio, ma non possiamo pensare che i nostri li portiamo a casa di altri. Quindi sono favorevolissimo a pensare a un sito che secondo me può essere Cupinoro, ma sono disponibile a trattare, ma nel nostro territorio, dove noi conferiamo la nostra parte. E voglio entrare in un consorzio con Bracciano per due motivi. Primo, perché credo che il privato non è meglio del pubblico. Io sono uno che è convinto che, con tutti i problemi, con tutti i limiti, con tutta la burocrazia, che il pubblico garantisce dei diritti che il privato non garantisce. Quindi non voglio che i rifiuti vanno in mano a chi pensa solo all'economia. Quindi ritengo che se l'impianto domani il Bracciano lo mette all'asta e viene un privato a costruirlo, e credo che se vi chiedo chi privato verrà, sapete tutti qual è la risposta, perché non mi sembra che nel centro Italia ci abbiamo tanti grandi investitori sul tema dei rifiuti. Se viene il solito privato, noi sappiamo che quando i conti non torneranno venderà la sua parte eccedente al miglior offerente. Se invece il pubblico, saranno i sindaci a dover dire la loro, e i cittadini hanno un potente strumento, oltre a quello della contestazione, di scegliersi dei rappresentanti che vanno in una certa direzione. Quindi credo che il cittadino sia più tutelato se è un sindaco a decidere. Quindi lo ripeto, sono non favorevole, sono convinto che dobbiamo portare la differenziata al top. Sono convinto che dobbiamo avere il coraggio di dirci tutti, soprattutto noi sindaci, se no vi prenderemo in giro, che una parte dei rifiuti andrà conferita da qualche parte, perché no a Cupinoro, ok? E chiudo dicendo, ma sono convinto che dobbiamo prevedere una cabina di regia
che il presidente Zingaretti, l'assessore Civica e Giuliano Sala hanno dato il loro già ok, perché si verifichi che non vengano fatti complimenti a Strabacino, perché di quei 450.000 metri cubi o quanti saranno, anche fossero 30.000 metri cubi, di quei 30.000 metri cubi la Bracciano Ambiente è libera di vendere sul mercato una parte che noi non diciamo la nostra, quindi siccome glielo dà la legge questo diritto, qua non ci possiamo arrabbiare se vendono il 30% al miglior offerente, dobbiamo essere noi in grado di governare questo processo. Non sono risposto chiaramente alle domande, quindi la posizione penso che sia chiara, ok? Vorrei solo dire, chiudo veramente, che quando noi, Carla la conosco da tanti anni, spesso si tende a dire le amministratori, credo che io sono ancora uno di quelli che è convinto che ci siano delle differenze e credo che purtroppo, senza dire colori, se per alcuni anni poi non abbiamo avuto investimenti da parte della regione sul porta a porta, sono completamente stati cancellati per alcuni anni, oggi paghiamo delle conseguenze, perché il principale problema è che Roma non fa porta a porta. Credo che l'impegno del sindaco Marino e del presidente Zingaretti di riportare questo tema all'ordine del giorno ieri verrà onorato e credo quindi che non tutte le amministrazioni siano uguali e non tutti i politici siano uguali.
Allora, noi dobbiamo cambiare un pochino quello che avevamo deciso come programma, parleranno alla fine il sindaco Bachega e concluderà ovviamente poi il padrone di casa, il sindaco di Ladispoli Paiotta, però in questo momento diamo la possibilità alle persone appunto di poter fare le domande per coloro che si sono iscritti, io ovviamente non ho davanti a me l'elenco delle persone, Belinda se cortesemente li puoi chiamare in maniera che possano parlare, no, non vedo Belinda. Mi pare Emanuela.
Ha chiesto di parlare il cittadino di Cerveteri, Angelo Alfani.
Cortesemente se puoi venire qua tu in ogni caso in maniera che la gente li possa vedere, Angelo. Se
puoi
scendere
con dimmi, caro.
Se puoi scendere in maniera che tutti quanti vedano, perché noi siamo dall'altra parte. Cioè no, le segne se vuoi, o se no puoi stare anche in piedi, come preferisci. In maniera che tutti quanti hanno la possibilità di vedere chi sta interloquendo.
Ovviamente invitiamo anche brevi nelle risposte perché ci sono altri cittadini che poi vogliono intervenire.
Buonasera, intanto io sono di Cerveteri, mia nonna era di Pisciarelli, che quelli di Bracciano sanno cos'è, per cui mi sento coinvolto completamente, essendo mezzo braccianese e mezzo cervetrano. Ho partecipato agli incontri che sono avvenuti dei comitati anche spontanei che sono sorti su questa drammatica e sciagurata, che è l'aggettivo che ha usato Pascucci prima due o tre volte, situazione. Ho partecipato al picchetto insieme ad altri 118 cittadini contati da me alle ore 6:50, tenendo conto del fatto che lì poi c'è, cioè, come sempre accade, come diceva un vecchio cervetrano, i turisti alla metropoli vanno e vangano, nel senso che arrivavano, altre persone andavano a lavorare per calzarsi le 6 di mattina per andare a contestare o per fare un picchetto e impedire ai camion di scaricare Monnezza, no? Non è una cosa che si fa tutti i giorni, non è facile per nessuno, eccetera, per cui ritengo che lì ci sono stati 200 persone. Questa è la premessa per dire che ho trovato, l'ho detto stamattina personalmente a Pagliotta, che conosco dal 69 credo, 68 giù di lì, quindi sono svariati anni, sempre parlando alla cervetrana, che è stato la cosa che è uscita sui giornali è una cosa estremamente scorretta, nel senso che se io fossi un primo cittadino o fossi un politico sarei contento intanto che ci sono dei cittadini che si interessano di un problema, sarei contento che ci fossero dei cittadini che si alzano alle 6 di mattina, che perdono la giornata di lavoro e vanno sul campo ad impedire una cosa che loro ritengono ingiusta. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, io per un periodo abbastanza lungo, 4-5 anni, ho organizzato i mercatini di Ram, conosciuti come zingari un po' da tutti. Da dentro c'è stata 2 anni fa una famiglia, che è la famiglia Sulemanovic, che è abbastanza famosa insomma a Roma, perché credo che corrisponde a 500-600 persone. Questi da anni vanno in giro a raccogliere Monnezza, vengono chiamate in Veneto Gran Seole, perché sono quei signori che con il trolley vanno cassonetto per cassonetto a tirar fuori le cose e a riutilizzarle, perché il problema è quello del riuso delle cose, non è quello dello spreco o del buttare comunque via, ok? Queste cose sono possibili. L'altra cosa che volevo dire, e mi riferivo a quello che diceva prima Ezio, io ho la sfortuna di aver comprato nel 2004 6 ettari di terreno al quarto chilometro e 700 metri della cosiddetta Braccianese, che invece era 7 Venepalo. All'interno di questo terreno passa il famoso acquedotto Stanora, tanto che sono stato avvantaggiato dalla allora SICEA, adesso si chiama ATO2 o come diavolo si chiama, con la possibilità, essendoci un assorbito di passaggio, di utilizzare l'acqua Stanora. Cioè hanno costruito due piccoli contenitori in cemento, eccetera. Io ho fatto controllare quell'acqua, questo molto tempo fa, e sono stato vivamente sconsigliato di annaffiarci la vite e l'orto. Altra cosa, questa qui è una cosa del tutto personale, mia nonna, che era una donna abbastanza grassa e grossa, negli anni 50 andava ad ordinare nel Viterbese delle famose marmette, nel 55-56, le marmette sono quelle mattonelle 30-30, 40-40, che si trovavano ancora nelle case della fine degli anni 50 e 60, e tornava con mio padre, soprattutto in inverno, con una lambretta, perché allora c'avevano solo quello, e ebbe la sventura di cadere proprio nella curva dove c'è adesso Cupinoro. Questa mia nonna, che si chiamava Elvira, mi ha sempre detto: guarda, quando passi lì... Quando passi lì, fatti il segno della croce. Grazie a Sava, che sono 17 anni che fa il sindaco alla Dispoli, probabilmente 17 così lo hanno, porta sfiga, ma credo che porti di sfiga ai cittadini. Scusatelo, cioè...
A parlare.
Ha chiesto la parola il parroco dei Terzi, Don Luigi Bergamin.
Luigi, una richiesta anche a te, mi raccomando, i tempi. Sii generoso.
Allora, io quando ascolto tanti discorsi, c'è un po' di verità in tanti discorsi, ma ci sono tante anche menzogne e coperture. Ma la cosa più che è preoccupante è questa. Ma cari politici, pensate che sono ancora credibili? La credibilità va costruita. Come facciamo a credere quando non c'è un controllo? Io non sono contro le discariche. In Italia dico che non si possono fare le discariche perché è un luogo dove si sverte di tutto, dove si fa il nero significa si sverte il nero per creare il nero e corrompere. Siamo l'Italia della Repubblica delle Banane, dove la corruzione è fondamentale. E dobbiamo credere che cosa? Dobbiamo essere svenduti, svendere la salute, svendere tutto quanto, agricoltura, eccetera, a che cosa? Per 4 soldi di qualcuno? Signori miei, qui prima di tutto va la credibilità. Quante cose sono che non ci vanno, che non vanno? Andate a chiedere i voti, questo discorso non è quasi mai venuto fuori. Adesso noi decidiamo sul consenso dei cittadini. Quale consenso? Quale consenso? Il mutuo consenso dei cittadini. Qui non c'è democrazia, ragazzi, non c'è democrazia. Guardate che questo che sto dicendo è grave. Perché oggi è il tempo in cui o si cambia o qui ci moriamo tutti da sana salute. Io so diversi parrocchiani e ho pochi abitanti lungo la doganale che sono morti di tumore. E sapete dove stanno la doganale? Sta esattamente sull'asse della discarica. Ma sapete perché hanno chiuso il pizzo del prete? Perché si è chiusa la pratica? Perché si è coperto che ci stava dietro. Chiedete al commissario Pecoraro, prefetto, chiedetelo, è la verità, Ma ci rendiamo conto che noi vogliamo le mega discariche per coprire tutto e sotto? Perché non si fanno dei carotaggi sulle discariche a vedere cosa abbiamo sepolto? Perché? perché non se ne riescono le acque dei pozzi? Sette! Costano troppi soldi? Perché costano troppi soldi? Perché non c'è il controllo dei carabinieri, della polizia, della finanza? I bollettini che portano certi canonici sono anni e anni una pila così, a occasione che non vuole quello che vogliono. Signori miei, questo deve finire. Questo deve finire! Perché guardate quando la gente poi si incazza, ragazzi miei, dopo arriva le mani. Perché la vita mia vale quanto la vostra. La gente ragiona così. Siete avvisati, io non voglio la violenza, ma la violenza che state facendo, in questo, anche con le strade bucate, tutto quanto, eccetera, non si può neanche più girare, con la violenza che state facendo, state facendo incavolare la gente, e poi la gente non ragiona più, perché è già arrivata al momento in cui non c'è più soldi, più niente, neanche per comprare le medicine, lo capite sì o no? Che cosa dobbiamo dire allora? Ancora una volta avete ragione, ci fa 350.000 metri cubi, 4-4, tutto a posto. Come se le modifiche fosse soltanto roba salutare. Non è molto fuori un discorso che non è vero. Io vengo vicino al mio cacciamento Veneto, a Vedelago, c'è un centro dove si misero tutta la portatura. E quando oggi, Oriano Romano, è un paese che con la spazzatura ha fatto fare una scuola e un giardino e ha dato lavoro a più persone. L'altro giorno avete aiutato alcuni dipendenti della Fondazione Ambiente e poi qualcuno ha detto, sapete che vigilanza facciamo noi? Contro di noi con il rischio che ci do minacciano licenziamento. E questa è la democrazia? E questa è la difesa dei cittadini? No problemi, se mi minacciano un motivo c'è, che si colpisce nel segno. Grazie.
Per fatto personale ovviamente dobbiamo dare la parola a Silvio Sala per in maniera
che non è, ha fatto l'intervento, non ha fatto una proposta.
Cioè, il sindaco ti chiede, Luigi, qual è la proposta che tu vuoi fare come cittadino?
Quindi discariche piccole o controllate e poi controlli ferrei. Vedete che finisce il business delle immondizie, finisce il business. Ci bisogna buttare nel mucchio grande, perché nel grande si nasconde molte cose. Questa è la proposta, quindi non grande è bello, piccolo è bello. Guardate la grande economia che ha fatto saltare tutta l'economia mondiale. La grande agricoltura che ci ha fatto morire di fame, ragazzi miei. Questa è la realtà. Piccolo è bello, non grande. Voi.
Credo che per fatto personale mi sia dovuta una risposta. Io non sono abituato ad offendere, sono solamente una persona molto tranquilla, le dico che mia madre è morta nel 1972 di tumore, cubinolo non c'era, mio padre è morto nel 1980 di tumore, cubinolo non c'era, mia sorella è morta di tumore e cubinolo, mi perdoni, ecco, questo è il modo con cui, siccome è per fatto personale, poi le posso anche dire per fatto personale che anche la grande chiesa è brutta. Deve essere piccola per essere più, e le vorrei suggerire siamo d'accordo, quindi siamo perfettamente d'accordo su questa cosa e sono contento di questo e le volevo solamente dire che io sono d'accordo con lei di quello che dice relativamente al discorso dell'esistenza dei soldi che girano, ma come tutti noi, sia i politici che i preti, non siamo tutti uguali, ci sono persone che la pensano in un modo, persone che la pensano in un altro, chi si comporta correttamente e chi non si comporta
risposta correttamente. Quindi per quanto mi riguarda, io credo di difendere il pubblico, difendo il pubblico e le dico l'ultima cosa: io sono stato a Bedelago. Chi lavora a Bedelago? Sono tutte persone di colore che non hanno contributi. Io sono stato visto con i miei occhi, ho visto con i miei occhi, con i miei occhi, io l'ho visto con i miei occhi, vedi, vedi, non porto nemmeno gli occhiali. Io sono andato per imparare. Lei non è credibile se dice così. Io sono andato per imparare la scuola di Bedelago. Ci sono tutte persone che fanno parte di un unico Stato, che non hanno assolutamente tutele e che hanno la mascherina in faccia e lavorano con le mani nell'immondizia, come si fa esattamente in Sud America. Se lei gli piace questa cosa, possiamo fare una prova.
Io vorrei soltanto richiamarvi a un aspetto che credo importante. Ci sono degli ascoltatori a casa che stanno ascoltando la trasmissione. Se possiamo fare gli interventi che siano brevi e se è possibile in ogni caso ci rispettiamo tutti quanti, perché stiamo cercando di dare informazione ai cittadini e credo che ci siamo riusciti per bene. Siamo agli ultimi minuti di trasmissione, abbiamo Manuela, una terza persona che voleva parlare.
Abbiamo Emiliano Stefanini, responsabile SEL Regione Lazio.
Chi è? Dove sei? Buonasera, io mi scuso per il ritardo, non ho assistito a gran parte dell'assemblea, a un 50%, ma sinceramente dagli interventi di alcuni sindaci mi sembra veramente che avete vissuto una fase politica fuori dalla realtà, cioè nessuno qui ci dice che in realtà le cose stanno in modo diverso, c'è un piano regionale dei rifiuti che viene disconosciuto. Io sono d'accordissimo col sindaco di Cervelli, con altri che lo hanno detto, ma non potete far finta che non esiste un piano regionale dei rifiuti che dice l'esatto contrario di quello che sostenete. Se l'unica modifica che è stata apportata ad oggi al piano regionale dei rifiuti approvato dalla Polverini è quella dell'abolizione dello scenario di controllo. Per farla molto breve, nel piano Polverini veniva fatta la prima parte, la parte A del piano regionale, che prevedeva il raggiungimento ovviamente degli obiettivi comunitari per quanto riguarda i rifiuti, mentre lo scenario di controllo, che era una resa dicendo che Roma non avrebbe in modo particolare, producendo oltre il 53% dei rifiuti dell'intera regione e di conseguenza non differenziando e diventando in primo luogo il problema dei rifiuti a livello regionale, una resa in pratica dove diceva siccome non riusciremo mai a raggiungere gli obiettivi posti da questo piano, vedremo di raggiungerli in un ampio tempo che però non era contemplato dalla normativa comunitaria. Ad oggi l'unica, nell'ultimo consiglio regionale, il partito di Sinistra Ecologia e Libertà, che in questa situazione mi trovo a rappresentare, ha fatto una proposta ben definita all'interno della maggioranza regionale. E non ho sentito, tranne un consigliere del PDL e un paio del PD, nessuno che ha supportato la proposta che abbiamo fatto, anche se è stata accolta dall'assessore civica, quindi cosa non indifferente, quella di andare immediatamente ad una revisione del piano regionale dei rifiuti, perché sennò quello che fate in queste riunioni, dal mio punto di vista, quello che facciamo, non che fate, sono veramente delle chiacchiere. Ad oggi c'è la possibilità di portare i rifiuti di Roma in tutta la regione Lazio, a prescindere dal commissariamento, perché l'ambito è uno ed unico e non abbiamo altri ambiti. Poi per quanto riguarda la questione in generale, i rifiuti arrivano a Bracciano per volontà del sindaco di Bracciano. Ho a disposizione tutta la documentazione e non mi risulta che il commissario abbia commissariato una parte della discarica. Il comune di Bracciano Ambiente ha emesso un bando al quale, per parola dello stesso commissario, ce l'ho detto lui in audizione in regione, che ovviamente avrebbe partecipato a quel bando perché le cifre erano inferiori a quelle che si prospettavano a Falconiana di le possibili 90 euro a tonnellata. Quindi mi sembra ovvio che se c'è una responsabilità di chi arriva, lei ha fatto, lei lo sa meglio di me, perché mi sembra che... No, lei ha detto la requisizione nel suo intervento, mi è stato riportato. Sì, io non sono a conoscenza di questo.
No, senta, scusi, io parlo per quello, secondo quello che ha detto tu, dopo me la fa vedere, io parlo per quello che il commissario, che sulla tematica probabilmente è molto più autorevole di lei, mi dà modo di parlare, mi dà modo di parlare per piacere. Io parlo, secondo i dati che ha reso pubblici il commissario, che probabilmente sulla tematica ha un'autorevolezza probabilmente o quanto la sua o un po' più alta. A livello regionale il commissario ci ha detto che non è stato requisito niente, che ha partecipato, che ha semplicemente partecipato ad un bando. Proseguo nella discussione. Per quanto riguarda invece i rifiuti in generale, è ovvio che la politica è un'altra. Mi sembra che venga disconosciuta l'esistenza di un decreto che prevede la declassificazione del combustibile del CDR in CSS, il combustibile solido secondario. Questo è l'elemento di novità che viene introdotto nella politica dei rifiuti, che permetterà di bruciare quei rifiuti che fino ad oggi sono stati considerati rifiuti, non considerandoli più rifiuti. E questo come obiettivo dal decreto legge, verranno bruciati nei cementifici e nelle centrali termoelettriche. Abbiamo 5 impianti nella regione Lazio, di cui i 2 individuati sono quelli di Civitavecchia. Per il momento in alternativa, e queste non sono chiacchiere, sindaco Sala, ma sono provvedimenti presi dal commissario, e se vuole le do copia di tutti i documenti, come quelle, come le dichiarazioni può andare sul sito della regione e vedere che il commissario dice una cosa diversa da quella che mi sta dicendo lei. Io capisco, però prenda per buono quello che il commissario ha detto pubblicamente davanti all'intero consiglio regionale. Al momento abbiamo in questa fase transitoria, abbiamo comunque del CDR accumulato a Malagrotta che passerà comunque davanti a casa vostra, perché si prevede lo spostamento all'inceneritore di Palma di Maiorca per una gara che ha fatto l'AMA, e quindi saranno circa nel prossimo anno, a partire da un mese a questa parte, 4.000 camion, anche perché sembra impossibile spostare questi rifiuti su rotaia fino al porto di Civitavecchia, e verranno bruciati nell'inceneritore di Palma di Maiorca. È ovvio che nel momento in cui inizierà la produzione del combustibile solido secondario, probabilmente il problema tornerà sempre su questa zona, perché avremo sempre i sovvalli che andranno sempre in discarica e avremo questa nuova formula di considerazione del rifiuto chiamata combustibile solido secondario, che probabilmente hanno intenzione di bruciarla negli impianti di Torre Valdaliga Nord e Torre Valdaliga Sud di Civitavecchia. Non sono fantasie mie, le ripeto, sono gli atti che parlano. C'è un decreto che dice quello che vi sto riportando e ci sono delle comunicazioni tra il commissario e la Regione Lazio che certificano quello che sto dicendo. Grazie.
Grazie a lei. No, tra l'altro si sta facendo l'audio perché abbiamo fatto presente che per l'altro avremmo concluso, quindi so che anche il sindaco di Bracciano deve andare via, che ha un altro impegno. Prego.
No, volevo solamente chiedere, non lo vedo più, non ho capito bene che cos'è. Se è un rappresentante. Ah, chiaro, scusa, non avevo capito, pensavo fosse un dipendente. Le volevo chiedere una cosa, se lei clicca sul sito del Corepla, che è il Consorzio Nazionale di Raccolta Plastica, la raccolta differenziata della plastica, quindi la sola plastica, oggetto di raccolta differenziata, perché però pare che cadiamo tutti quanti dal pero, come ho detto prima, il 25% del 55% che non viene riutilizzata e riusata, glielo ha detto dove va i cittadini? Nei cementifici. E allora? Vai nei cementifici, quindi l'oggetto della raccolta differenziata a monte, che è un rifiuto che si vende e si può riutilizzare, il 45% si riutilizza e si riusa, una parte del 55% va in discarica, l'altra parte è un valorizzatore energetico e va nei cementifici. Quindi è lo stesso tema, il CSS è una cosa di cui se ne parla da 3 anni, ma per il momento non è un valorizzatore energetico, è ancora un rifiuto, quindi per smaltirlo si deve pagare. Quando lei mi porta la norma che prevede che invece se lo pagano, se lo smaltisci, allora può darci che questa cosa la possiamo capire. Queste sono le mie conoscenze.
Posso che la bottiglia di plastica che ha davanti, lei può decidere due vie, quella di incenerirla o quella di riutilizzarla. A queste due, se poi c'è un problema, come attualmente c'è nei consorzi, non a caso, Lancio, conosco bene quello che sta dicendo, molto bene, e mi permetto di dirle che dice il contrario di quello che è la realtà. Il CSS non è affatto un rifiuto, è stato considerato CSS proprio declassificandolo per poterlo bruciare dove ad oggi i rifiuti non possono essere bruciati, quindi si informi meglio.
C'è una cittadina di Anguillara, Simona Petrotelli, che vuole fare una domanda al sindaco Sala.
Prego.
Sì, più di una domanda, volevo fare una provocazione e chiedere a voi comunque una collaborazione, perché visto che si parla di tavoli di lavoro, a questo punto i tavoli di lavoro proponeteli anche ai rappresentanti dei comitati e ai rappresentanti dei movimenti che sono presenti sui vostri territori. Per di più ci sono delle proposte attive sul territorio che sono presenti nella realtà italiana, come la Rete Lago, di cui non si parla assolutamente come lavoro nero, lavoro di persone extracomunitarie, che anche se forse non c'è nulla di male. Per di più noi proponiamo che questo venga aperto alla cittadinanza, soprattutto. Voi dovete fare un tavolo di lavoro dove ci siano i cittadini, non devono fare un tavolo di lavoro dove ci siate solo voi, che siete negli uffici e non siete nella strada come noi. Voi avete proposto un tavolo, lei nella sua persona è stato proposto un tavolo tra tutti i sindaci. Benissimo, allora rendetele pubbliche queste informazioni, perché queste informazioni ai cittadini non arrivano mai, rimangono sempre tra i quattro soliti noti. Invece informate le persone, fate le locandine, spendete i soldi come li spendiamo noi, una volta tanto per i cittadini, fateci sapere quello che volete fare e chiedete soprattutto a noi prima di prendere decisioni. Grazie.
Andiamo avanti, Emanuela.
Proseguiamo con il presidente Rifiuti Zero, la Dispoli, la signora Marina Cotti.
Brevissima. Sicuramente io ero lunedì mattina davanti alla discarica di Cupinoro, tra i pochi, perché purtroppo eravamo troppo pochi secondo me per tutelare un territorio come stavamo dicendo prima. Abbiamo bloccato i camion, è vero. Non solo quelli che dicono però che Roma non sono venuti. Abbiamo bloccato i camion, è vero. Ma anche abbiamo preso anche consapevolezza e coscienza che tutto quel livello di inquinamento di cui parliamo e che teniamo dai rifiuti di Roma, noi ogni giorno lo portiamo a Cupinoro. Quindi io lo sapevo già, ero già abbastanza consapevole, però riflettiamoci un po'. Nel senso, diciamo che siamo noi cittadini della Dispoli, Cervedri, Bracciano, Santa Marinella, ma soprattutto noi due, perché siamo penso i maggiori conferitori di Bracciano, e qui io mi sento direttamente in colpa rispetto al territorio che stiamo devastando. Quindi credo che serva prendere coscienza di questo, è come se ci fossimo accorti lunedì che Cupinoro ha una discarica che deve chiudere, che è inquinante, che ha percolato e non sappiamo dove arriva. Che lì sono le fonti dove noi prendiamo l'acqua, cosa avessimo scoperto ieri, meno male, cioè nel senso che ci serviva anche questo probabilmente. Io spero che non vengano dei camion da Roma, che si ostacoli e che tutti ostacolino questo tipo di prospettiva, che si ostacoli qualsiasi ampliamento di bacino, che comunque si tenda a chiudere Cupinoro il più in fretta possibile. E siccome siamo in ritardo e lo sappiamo, noi lo stiamo dicendo da anni che la situazione è drammatica, adesso è ancora più drammatica, perché qualsiasi iniziativa si fa è tardi farla, è comunque non risolutiva e non ci pone al riparo da niente. Rischiamo di pagare di più per avere un servizio pessimo come quello che prospettava i sindaci, proprio perché il calzaio non si porta più in discarica, ma non ripeto, non ho detto gli altri perché è inutile. Due proposte, visto che il nostro sindaco ci ha chiesto di fare proposte, al nostro sindaco e poi chiediamo di mettere in campo tutte le forze possibili per attuare al meglio, al più presto, il porta a porta alla Dispoli, perché non basta un delegato a gestire un servizio così importante, ci vogliono tante risorse e tante risorse umane, ci vuole un porta a porta fatto di cittadini. Noi ci mettiamo a disposizione con cittadini più o meno informali e più o meno consapevoli, visto che facciamo scuola di rifiuti da tanti anni. Per esempio, ci vuole un'informazione capillare per fare in modo che quando partirà non ci saranno blocchi, intoppi, errori, perché comunque sarà difficilissimo, perché lo sappiamo quanto è difficile noi educare i cittadini, convincerli, fargli fare la raccolta giusta, tutto quello che diceva il sindaco Pascucci sarà importante, ma l'amministrazione deve metterci di tutta, dal primo amministratore all'ultimo, non solo delegato sindaco, questo mi raccomando è importante. Poi chiedo al sindaco Sala che si impegni a realizzare tutti gli impianti che servono per la strategia rifiuti zero, che sono precisi, chiedo che si impegni a realizzare tutti gli impianti sufficienti per la strategia rifiuti zero, sorride. Sì, questo è quello che gli chiedo io come Presidente di Zero da Dispoli, poi ovviamente sì, potrei parlare soltanto, anche perché nessuno ha parlato dell'aspetto più importante, che è la riduzione degli rifiuti. Se noi vogliamo ridurre il conferimento in discarica, dobbiamo ridurre, e il tavolo di lavoro che auspico che il sindaco metta in campo prende in considerazione questo aspetto, perché molto possiamo fare riducendoli. E poi un'ultima cosa, siamo tutti responsabili dei nostri rifiuti, ognuno di noi dentro le proprie case può fare una rivoluzione e può contribuire a ridurre i rifiuti notevolmente, ed è facilissimo farlo, vi assicuro che è facilissimo farlo. E questo perché i rifiuti sono nostri, di chi li produce, non dobbiamo buttare fuori il sacchetto e pensare che poi ci pensino gli altri, no, ognuno deve gestirselo prima nella propria casa. Vuoi sapere come? Ve lo spieghiamo noi, scrivetevi che facciamo una scuola di rifiuti zero.
E agli ultimi interventi, Arianna, chi abbiamo in lista? Abbiamo cambiato ancora? Arianna, chi abbiamo?
Lamberto Mari, rappresentante UIL di Ladispoli, Cerveto e Maccarese.
Prego.
Io questa riunione ne sono sconvolto, veramente, perché il primo presagio, quando ho saputo che si parlava di Cuminoro, è stato quello di trovarci di fronte a... non sono abituato ai microfoni, ma dai, oggi per me è una forzatura fare questo intervento, perché io lavoro sul territorio ma non odio i microfoni. E quindi stavo dicendo che praticamente, come ho sentito il discorso di Cuminoro, subito per me c'è stata una sensazione nuova, quella che ci trovavamo di fronte ad una nuova discarica Malagrotta 2. Questa sera, dopo tutti gli interventi, dopo tutto quello che è stato detto, sono ancora più convinto. Dico ai sindaci che oggi deve scendere in campo la coscienza. Bisogna che domani, quando escono i bambini dall'asilo, i sindaci vadano a vedere questi bambini, 2 anni e mezzo, 3 anni, e si pongano il problema: io sto creando un futuro, io sto salvaguardando la salute, questo è. Se la risposta è sì, allora il sindaco può continuare a fare quello che fa, se no si dimetta. Basta, non c'ho altre parole.
Arianna, prego.
Prende la parola Gabriele Farnioli, consigliere comunale.
Sì, buonasera a tutti, telegraficamente sono consigliere comunale di Ladispoli. Volevo dire la mia, io non condivido che vengano dei rifiuti da un altro paese, da un'altra città, non condivido e sono molto inquietato di questo studio e di questo invaso, da quanto ho sentito adesso mi sono fatto un'idea di 450.000 metri cubi. Proporrò una mozione atta, se eventualmente venisse messo in atto questo progetto, ad effettuare carotaggi là dove venga depositato questo rifiuto, trattato o meno, ecco, però faccio una mezza idea, e credo di prendere questa posizione. Il sacerdote di Borgo San Martino, credo, dei Terzi, aveva preparato, dei Terzi, sì, persona per bene, aveva preparato un registro, aveva proposto un registro dei rumori. Bene, questo sarà oggetto di altra mozione da me presentata nei prossimi consigli comunali. Grazie.
Arianna, scusami, quante persone mancano ancora?
4.
Ecco, ci facciamo brevissimamente perché sappiamo che andare via esiste, ci sono altri impegni tra l'altro.
Prende la parola Girardi Giuseppe, cittadino di Angullara.
Buonasera, cercherò di fare delle domande estremamente sintetiche e veloci, riallacciandomi alle considerazioni del parroco che con una certa enfasi esprime il concetto legato alla scarsa affidabilità degli amministratori, cosa che diciamo è ben nota a tutti. Due punti, si è parlato di volumetria della discarica Vaira e delle potenzialità dell'impianto. Si è detto che l'impianto di trattamento meccanico biologico è stato diciamo abbassato nella taglia. Purtroppo nella delibera approvata recentemente dal comune di Bresciano, a fronte della potenzialità originale di 130.000 tonnellate annue, non si fa riferimento a nessun tipo di tonnellaggio. Questa è una questione che rimane appesa. 450.000 tonnellate. A novembre del 2011 la Bresciano Ambiente, che è una società, è un SPA detenuto al 100% dal comune, dichiarò alla Regione Lazio disponibilità, una potenzialità di 1.200.000 tonnellate. Oggi noi sappiamo che la volumetria di 450.000 tonnellate incide su un'area che, qualora fosse diciamo, utilizzata quasi completamente, porterebbe ad indicare, a realizzare una volumetria utile di circa 2 milioni di tonnellate. Questi sono i dati. È evidente che la raccolta differenziata sia un elemento di fondo, ma pare che qualcuno lo scopra adesso. Sono 20 anni che la politica europea si basa su questo, sono almeno 15 anni che le leggi italiane prevedono questo. Ricordo soltanto che il decreto Ronchi prevedeva, prima nei tempi che furono, di raggiungere allora il 35% di raccolta differenziata. Oggi dovrebbe raggiungere il 65%. Fatti i conti, grosso modo, alla discarica di servizio che deve acquisire ciò che avanza dal trattamento dei rifiuti non più riciclabili derivanti dalla raccolta differenziata, se i numeri sono quelli arriverebbero 20-25.000 tonnellate l'anno, come diceva Massimo Piras, perché facciamo un conto banale, se i rifiuti indifferenziati complessivamente sono 120.000 tonnellate in un anno, questi sono i numeri che giravano, e se si attestasse la media di raccolta differenziata in tutto il comprensorio al 50%, si arriverebbe a 60.000. Come noto, questi 60.000, utilizzando i trattamenti meccanici e biologici, portano ad una ulteriore separazione dei rifiuti. Ciò si avanza in circa la metà, o anche al 60%, da qui il numero che non è appunto 45.000 tonnellate, ma un numero un po' più basso. Allora io la voglio far bene, ci sono una serie di contraddizioni e una serie di continuità di dati che portano a dubitare fortemente circa la convinzione di tutti rispetto alla prospettiva e alla strategia indicata. E allora, e finisco, tutti si sono dichiarati d'accordo nel limitare, nell'istituire un ATO piccolino, limitato ai comuni che oggi conferiscono i propri rifiuti a Cupinoro. Benissimo, andiamo avanti su questa strada. Domando. È logico o non è logico chiedere, se veramente si crede nella correttezza, nella logica appunto corretta degli ATO, è corretto o non è corretto chiedere che ci si muova rapidamente per la costituzione di un consorzio tra questi comuni? Altrimenti diciamo, professore, l'ATO che cos'è? Basta vedere come funzionano gli ATO per la gestione della risorsa idrica, è un insieme di comuni che si mettono, diciamo, che si consorziano in qualche modo, e sono loro nel loro complesso che decidono le politiche e la gestione degli impianti e delle infrastrutture. Non è il sindaco del comune che detiene le infrastrutture, che decide la politica dei rifiuti nell'intero ATO, è l'assemblea dei sindaci, una testa, un voto, che decide. Questo ATO sarebbe un ATO molto simpatico, perché a differenza dell'ATO 2 di Roma, dell'acqua, che è diciamo, dove predomina il comune di Roma, che è largamente predominante rispetto al numero di cittadini, questo sarebbe un ATO abbastanza ben proporzionato, con un insieme di comuni che hanno diciamo, una densità abitativa, un numero di abitanti sostanzialmente paragonabile, confrontabile. Ma c'è un elemento essenziale, c'è un elemento che è finito. In tutte le situazioni di crisi, quanto più la crisi è forte, quanto più i problemi sono complessi, c'è una soluzione adottata non dai filosofi, non dagli amministratori, ma adottata dalle multinazionali, cioè quella di coinvolgere i diretti interessati. E allora, se veramente si crede, e finisco, che la logica del lato limitato al territorio sia quella giusta, occorre impegnarsi fattivamente affinché si faccia il contrastamento fra comuni,
dare il potere al consorzio, ai sindaci che rappresentano i comuni nell'assemblea del lago, il potere di decidere la gestione, le politiche dei rifiuti e la gestione degli impianti, e infine istituire un comitato di controllo. Un comitato si chiama comitato di controllo, che consente ai cittadini innanzitutto di avere accesso a tutti gli atti, ma anche di esprimere le proprie opinioni, le proprie posizioni prima che le decisioni vengano prese. Domando, è ragionevole pensare che questo possa essere ottenuto da un sindaco che ha istituito, perché è obbligato dalla Corte dei Conti, un gruppo per verificare l'operatività di pace ambiente, secondo la logica del controllo analogo, e vedere che questo gruppo si è dimesso perché dopo 6 o 7 mesi, non ricordo quanto, tutti i membri hanno detto noi ce ne andiamo perché la Bracciano Ambiente non ci dà gli atti che noi dobbiamo perlomeno leggere per verificare e esercitare il nostro mandato di controllo analogo. Io penso che la proposta quindi è ATO, consorziamento, comitato di partecipazione.
Siccome è chiaro che l'intervento è rivolto a me, è chiaro anche il successo che l'ha posto, nella vita ognuno di noi ha le contraddizioni, caro Giuseppe. Tu sei un ingegnere che fa termovalorizzatori e fai l'ambientalista, c'è una grande contraddizione di vita, sei un progettista di termovalorizzatori e poi sei un rappresentante del mondo ambientale. E la mia è una grande contraddizione di un altro verso, però so leggere molto bene gli atti. Realizzazione di un impianto di DMB migliorato rispetto al progetto originario, grazie alle innovazioni. Posso un attimo finire? Posso finire per favore? Perché vedo che siete due che non sapete leggere. Di ridurre la spesa di ottimizzare secondo il piano pluriennale proposto al Presidente sul punto 1.1 si soluziona alternativa. Era troppo difficile evidentemente leggere il piano pluriennale. Evidentemente era troppo difficile leggere il piano pluriennale. Bene, allora, siccome io credo che da una parte si sta fomentando una contrapposizione che è assolutamente strumentale, lo dico con molta tranquillità, senza ombra di dubbio, io ritengo che tutto quello che ha detto Giuseppe si possa fare. Soprattutto ritengo e chiedo a lui se ritiene che sia logico. Che un consorzio, di cui stiamo già parlando, possa in qualche modo agire sul territorio di un altro comune. Perché mi viene un dubbio, voi forse non sapete che per esempio Anguillara ha avuto finanziato per 1 milione di euro un impianto di trattamento della forza. A me non mi ha mai chiamato nessuno. E mi pare che eri tu quello che facevi il consigliere delegato di rifiuti. Io non sono mai stato chiamato da nessuno. È stato chiamato qualche cittadino a decidere che la forza la mettono vicino al canile di Landi, cioè nel territorio del comune di Bracciano? Lì va apposta, cioè la metteranno attaccata al territorio del comune di Bracciano, un impianto della forza al quale io, sindaco del comune, di un comune vicino, non sono mai stato partecipato e chiamato, né io come rappresentante di un potenziale consorzio che si poteva fare, nemmeno come confinante. Quindi vedi che la vita è piena di contraddizioni, ognuno di noi ha le sue contraddizioni e ce le portiamo avanti.
Allora, andiamo avanti, andiamo a termine.
Sì. Prende la parola Anna Radicioni, membro di Zero Waste di Bracciano.
Capisco? Io però devo scappare un altro livello.
25 anni fa, qui, in quest'aula, io ho portato le analisi di questo acquedotto di cui tutti parlano. E con grande dispiacere, avrei voluto fare altro, mi seguo il lavoro che sta facendo per Bracciano Massimo Piras, perché penso che noi cittadini siamo una risorsa e su questo argomento non possiamo restare fuori. Mi sono scritta poche cose da dire. Primo, che voi sindaci vi siete distratti e avete aspettato tutti che arrivasse Roma per accorgervi che i carciofi sono una risorsa, che quel territorio è stato violato con delle autorizzazioni che non dovevano essere date, che noi avevamo già dato in tutti questi anni, perché tutto quel materiale è troppo per questo dimensionamento. Adesso, superando i problemi, visto che gestite i nostri soldi, cioè i camion viaggiano su e giù per il mondo, per Palma di Mallorca con i nostri danari, Io penso che voi dobbiate mettervi e deliberare quantomeno una collaborazione costruttiva. Mi dispiace, Sindaco Pariotta, dover leggere quello, l'intervista che sicuramente il giornalista ha riportato male. Zingaretti mi ha detto, Zingaretti mi ha assicurato. Padre Luigi ha espresso benissimo il divario, il distacco che c'è. Siete voi garanti dei nostri interessi in questo territorio e siete voi che dovete darci delle assicurazioni. Quindi noi cominciamo questo lavoro. Noi siamo una risorsa. Io mi sono imbattuta, perché ho fatto tante altre cose in questo frattempo, con la commissione rifiuti della Camera, e gli ho detto: non voglio nessun contatto, il mio contatto è il territorio. Mettiamo, facciamo un passo avanti e cerchiamo di collaborare tutti, perché la fiducia è zero, il danno è enorme, il rischio pure. Io mi sono anche scritta che non c'è professionalità, siete tutti della stessa area, Zingaretti, Civita, voi, ma questa gestione dei rifiuti ai nostri occhi è scandalosa, è veramente scandalosa. E quello che ha fatto Malagrotta, cioè chiedere alla Commissione europea il rispetto delle direttive, è, se non si trova una strada di collaborazione seria, recepita, mettetevi d'accordo, perché comunque il sindaco di Bracciano questa novità la doveva comunicare, ma certamente su questo argomento, se il lato è locale, noi come cittadini siamo a disposizione. Dobbiamo dire, a proposito della Corte dei Conti, che anche la nostra ASL alla Corte dei Conti gli ha risposto con 380 giorni di ritardo, è per questo che stiamo in queste condizioni anche sui servizi sanitari. Non avrei altro da dire, se non che effettivamente dipende da voi, ma noi il presidio ormai non lo abbandoniamo più. C'è una strada virtuosa, cerchiamo di copiare almeno le buone pratiche dei comuni che in sanità e nei rifiuti a pochi chilometri da noi mi sembra che abbiano già ottenuto risultati eccellenti, ma con la collaborazione di tutti e senza prenderci in giro dopo 25 anni.
Grazie signora. Allora Arianna, credo abbiamo due interventi, se non mi sbaglio.
Gli ultimi due, Progossi Maurizio, cittadino di Ladispoli.
Buonasera.
Mi raccomando.
Sì, è stato breve. Allora, io non sono specifico della discarica, però di questa discarica. Il discorso è che in Italia i rifiuti si trattano, diciamo, perlomeno qui in Centro Italia, si trattano male. All'estero i rifiuti, sì, all'estero i rifiuti sono una risorsa. Perché? Perché si fa una... si fa una raccolta differenziata, e questa differenziata viene valorizzata, non come qui, perché qui la differenziata se ne fa poca e a mio avviso anche un po' male. All'estero queste cose non succedono, si creano posti di lavoro nel discorso di fare questa differenziata, e poi sono materie prime che non vanno buttate, perché noi le materie prime le acquistiamo. Le acquistiamo dagli altri paesi e le trasformiamo, per cui c'è una doppia fase, quella, l'acquisto e la trasformazione. Invece qui le materie prime, tante materie prime che possiamo ritrasformare anche con una piccola perdita, perché si sa, la plastica nel riciclaggio, nello squaglio, praticamente si perde una parte, basta riaggiungere dei polimeri e questa plastica qui si dà tutte le caratteristiche che si vuole. Parlo della plastica come di tantissime altre materie prime, cioè portare queste materie in discarica e seppellirle è una perdita per tutti noi, perché le dobbiamo pensare. Allora sarebbe bene fare un discorso di differenziata, più la differenziata ce n'è e meno va in discarica, perché nei paesi all'estero l'umido, che sarebbe praticamente quello che viene buttato via, è pochissimo, sarà un 10-15% del rifiuto. Tutto qui, grazie.
Prende la parola Paolo Simonini del coordinamento Rifiuti Zero del Lazio.
So che tu sei breve e bravo, giusto? Io non so cosa succede agli esseri umani nel momento in cui
cominciano a fare politica. Adesso, ma la grotta chiude, presto a poco. Zingaretti, Civita, da questa amministrazione del Marino, eccetera, cercano nuovi buchi da riempire, perché il sistema non lo vuole cambiare nessuno. Non so se l'avete capito, la differenziata non la vuole fare nessuno. I centri di compostaggio aerobico non li vuole fare nessuno, nessuno vuole ridurre i rifiuti. La tecnica, la strategia è sempre la stessa. Prima era la Polverini, adesso l'unica differenza è che invece degli inceneritori si punta sul biogas, sulla digestione anaerobica, è l'unica differenza. Per il resto stanno cercando buchi da riempire, da infettare, luoghi da inquinare. Voi in questo momento gli state aprendo le porte del nostro territorio, state pensando che Bracciano, col castello, con il lago, eccetera, sia un buon posto da inquinare, da far diventare un centro industriale di rifiuti con TMB, con impianti a biogas, eccetera. Cioè, voi state aprendo le porte a Roma con questo progetto. Cioè, la mia domanda non la rivolgo al sindaco Sala, agli altri sindaci. Voi la notte dormite?
Cioè, sia più che opportuno, abbiamo terminato gli interventi e ovviamente per quanto riguarda le risposte. Adesso signora, diamo la possibilità ai sindaci di chiudere ovviamente questa serata che si doveva concludere già più di mezz'ora fa, ma ovviamente corre l'obbligo. Va bene, adesso diamo la parola ai sindaci.
Io vorrei intanto ringraziare le tante persone che sono rimaste, perché poche sono le cose che mi indispettiscono. Tra queste c'è chi arriva tardi e non sente una parte del discorso e interviene forse a sproposito, e soprattutto chi fa l'intervento e se ne va, anche se sono convinto che ci stanno ascoltando per radio. Qualora questo non fosse vero, significherebbe che forse erano qui per un altro motivo, non per trovare una soluzione al problema. Io conosco Carlo Simonini da tanti anni e so che, insomma, da un po' di anni, e so che è uno che si impegna molto nel tema dell'ambiente, e purtroppo devo dire che di una cosa mi sorprendo, e non so se c'è la ragazza che prima ha fatto l'intervento sulla partecipazione, del fatto che noi purtroppo non possiamo fare demagogia, lo dobbiamo lasciare a chi la può fare, non la possiamo fare noi. Allora, gli strumenti partecipativi in molti dei nostri comuni, in particolare nel comune di Cerveteri, sono attivi e il confronto con i comitati è ricercato di continuo perché è utile, anche se spesso, visto che si generalizza sui politici e odio le generalizzazioni, va anche detto che i comitati, ma perché succede, arrivano e propongono delle soluzioni che creano danno, ma non tutti, succede. Noi, se avessimo ascoltato i comitati che ci dicevano di fare l'ordinanza per impedire l'impianto a biogas a Pian della Carlotta, oggi avremmo perso. Invece oggi l'impianto è bloccato, anche se temporaneamente, perché abbiamo studiato, perché il compito degli amministratori è trovare delle soluzioni serie, non quello che si dice sulla strada. Quindi diciamo che i comitati fanno un ottimo lavoro, però come qualcuno dice che sono tutti uguali, io non generalizzo, cioè chi si impegna di più e chi si impegna di meno. Detto questo, io non capisco perché c'è la convinzione, e vorrei chiederlo a qualcuno che ha fatto un intervento e che è andato via, al quale vorrei dire che anche realizzare altre opere abusive nel territorio è fare un danno ambientale, quindi bisogna poi uno che abbia anche, non abbia scheletri nell'armadio. Vorrei chiedere a queste persone perché si pensa che i sindaci sono necessariamente contro. Noi purtroppo, o fortunatamente, questo dipende dal punto di vista, viviamo nello stesso territorio dove vivono anche i nostri cari, quindi non soltanto abbiamo un legame con i cittadini e con chi ci ricordava, con i bambini che purtroppo dobbiamo non soltanto vedere tutti i giorni, ma gli dobbiamo anche trovare una scuola decorosa, e spesso anche questo è un problema. Quindi noi non è che quando diventiamo Carlo Simonini amministratori cambiamo, tutt'altro. Certo, se si pensa che ogni volta che si lancia un tema, se uno non è d'accordo, allora non è più uno che rispetta le tematiche dell'ecosostenibilità, si fa un piccolo peccato di presunzione, si sbaglia, nella vita si sbaglia molto, però si indovina, e spesso piacerebbe, ma questo non avviene mai e questo la dice lunga, piacerebbe che i comitati, alcuni, si conoscessero come sono tanto bravi a scrivere sulla stampa quando qualcosa non va, si conoscessero anche quando le cose si indovinano, ma questo non succede, ma fa parte del nostro ruolo. Chiudo dicendo che
l'acqua di Cerveteri non viene dai pozzi Spanora. Quindi quando si parla, e si fa, soprattutto si parla per i cittadini, si ha una responsabilità. La responsabilità l'hanno anche le persone che danno informazioni sbagliate. La CEAO 2 a Cerveteri porta l'acqua in tutte le case dei cittadini, purché i terzi, che purtroppo ancora sono gestiti da un vecchio acquedotto, l'acqua non viene dai pozzi Spanora che hanno un problema di arsenico, e in nessuna casa servita da CEAO 2 a Cerveteri l'acqua è non diciamo potabile. Quindi questo per dire, perché per poi diciamo l'acqua che è lì sono dei pozzi che non forniscono gli abitanti Cerveteri, e credo che non forniscano neanche gli abitanti Adispoli, ma non voglio togliere la parola al sindaco Pagliotta. Chiudo dicendo all'amico Gabriele Farnioli che non serve la mozione sul registro tumori, perché nonostante sono 10 anni che ci battiamo, perché sappiamo che la centrale a carbone di Civitavecchia ci sta uccidendo, sono 10 anni che ci battiamo, quindi io purtroppo signora non lo posso fare da 25 anni perché quando ce n'avevo 6 non ancora certe cose non le capivo, finalmente grazie a Quinta Valle, il nuovo commissario dell'ASL, che ringrazio pubblicamente, abbiamo istituito il registro dei tumori, e questa cosa è una cosa brutta, perché se guardiamo i dati del registro dei tumori di Brindisi, dove è stato avviato un altro impianto a carbone, ci rendiamo conto di quello che succederà nel nostro territorio in questi anni, e questa non è una battaglia che possiamo mettere da parte. Non voglio spostare l'argomento, però voglio dire che battaglie ambientali non è che quando poi passa il picco dell'emotività e della stampa le possiamo accantonare, perché purtroppo nonostante noi, il sindaco Pagliotta in primis, continuiamo a lamentare forti questioni sulla centrale a carbone di Civitavecchia, non c'è più questa informazione che, come giustamente hai detto, dobbiamo fare anche noi, ma su questo anche i comitati ci devono aiutare. E come è giusto che i sindaci si consorzino, e rispondo all'intervento, lo ricordo di chi, e dico subito che il nostro comune è disponibile a consorziarsi perché non so, perché vuole avere anche una parte del controllo su quello che succede nelle discariche che stanno nel nostro territorio, allo stesso modo sarebbe bello, perché a volte succede, diciamocelo, che anche i diretti comitati ambientali vengono dai sindaci e ognuno dice magari spesso una cosa diversa all'altro, e quasi sembra che qualcuno denigri qualcun altro. Questo ci farebbe bene stare tutti sulla stessa barca. Non credo che questa divisione brutta da commissione d'esame faciliti. Facciamo delle tavole rotonde, le stiamo facendo sui temi importanti ambientali. Benissimo, se arrivano delle proposte utili per la nostra città, perché un sindaco non dovrebbe percorrerle? Noi facciamo politica ambientale anche quando facciamo la spesa, perché se compriamo un bene che ha meno imballo di un altro, produciamo meno rifiuti. Se compriamo i detersivi alla spina, produciamo meno rifiuti. E quindi credo che sia un lavoro importante quello di partire dalla casa tutti i giorni per poter arrivare a un risultato importante nel nostro territorio. Io vi ringrazio.
E andiamo a conclusione. Io sarò brevissimo anche perché se continuiamo così rimarremo in tre. Allora, proprio cercando di essere breve, una cosa seria di costume. Io ho seguito con molta attenzione dei primi interventi che facevano proposte, e poi vi faccio notare che gli applausi maggiori da stadio l'hanno ricevuto interventi che non hanno fatto una proposta. Allora, cominciamo a essere un po' meno simpatici, no? Cioè, io quando chiedevo a chi, al sacerdote mi sembra, volevo dire, domani mattina, dette quelle cose, che condivido per metà, domani mattina, se lei fosse sino, che farebbe? Tante piccole discariche? No, dovremmo ragionare domani mattina dove vanno i camion di questo territorio. Quindi dovremmo ragionare con cosa deve diventare Cupinoro, tra un mese, tra sei mesi, e mi pare che molte cose sono state dette. Quindi io penso che intanto questo incontro è stato estremamente positivo, ringrazio ancora chi l'ha fatto, e ti dico Fabio, non essere così pessimista, lo dico anche ad altri, anche a Lamberto che dice che esce sconvolto da questa riunione. Io esco ottimista da questa riunione nel senso che ci stiamo confrontando, magari dovevamo fare 3 anni fa, 4 anni fa, 5 anni fa, ci stiamo confrontando con proposte che vengono fuori, chiaramente si può essere d'accordo o non d'accordo, ma sono state fatte molte proposte, e mi sembra che una via sia, se posso usare questa cosa, maggioritaria, cioè noi, il nostro riferimento è il Cupinoro deve cambiare se i comuni l'impegno è una differenziale, deve progressivamente cambiare, i comuni vogliono stare insieme per decidere come consorzio, come ADO, vediamo, e queste cose mi sembra che hanno raccolto un'adesione maggioritaria, no? da questo punto di vista, che Roma deve risolvere i suoi problemi, perché dicono di essere di sinistra? Castel Campanile, quando abbiamo manifestato, c'eravamo anche noi, che cosa dicevamo? No a Castel Campanile, e Roma deve risolvere i suoi problemi, mi sembra che sia andato in quella direzione, quindi non è vero che quando si fanno le cose poi non si ottiene mai niente e si fa il contrario di quello che si vuole, si ottiene anche qualcosa grazie alla partecipazione nostra e dei cittadini. E quindi Lamberto, abbiamo cominciato a parlare di futuro in maniera migliore e siamo stati magari 5 anni senza parlare e cresceva la montagna, è meglio stasera, no? Che 5 anni in cui cresceva la montagna, è meglio stasera. Poi rapidamente sul fatto le leggi, bisogna rispettarle, entro certi tempi, noi italiani siamo bravissimi a fare le leggi, ma proprio forse i migliori del mondo, ne decido soltanto una. Allora, l'avete sentito, le amministrazioni comunali debbono pagare i creditori entro 30 giorni. Lo sapete quando cominciano a prendere i finanziamenti, che poi sono l'IMU, fondamentalmente l'IMU, l'addizionale di rispetto ai comuni? A giugno. Allora, qualcuno ci deve spiegare come si paga a gennaio, febbraio, marzo, aprile, e però il Parlamento ha detto che è 30 giorni. Allora è inutile che ci ricordate che 20 anni fa, 15 anni fa, 5 anni fa, i soldi per fare la differenziata sono arrivati un anno fa e noi abbiamo messo tanto adesso, non prima. Quindi non pensiamo che qui c'è gente che sta così, viene qui la mattina, qui o lui la mattina, non so, perché pensi che giochiamo a carte, che facciamo i cruciverba, che cosa pensi? Non è che noi siamo stati 3 ore a sentire le cose e adesso non possiamo nemmeno farvi presente queste cose. Allora, no, noi cambiamo. Tu pensi, scusa che cosa tu, io ho cominciato a fare politica quando c'era la guerra nel Vietnam, pensando che io potessi aiutare quel popolo a liberarsi. Tu pensi che io adesso la faccio per qualche interesse particolare, dico io per altri. Io cerco di risolvere i problemi, ci posso riuscire o non riuscire, ma il nostro obiettivo è risolvere i problemi, non cambiamo. Io sono entrato in politica che avevo un lavoro, una macchina e una casa, e oggi ho un lavoro, una macchina e una casa, e se non lavoro io non mangio alla fine del mese, quindi non cambiamo, mi dispiace averla portata sul personale, la riporto sulle altre cose. Noi cerchiamo di risolvere i problemi e ci mettiamo sotto esame, quando ce ne sono le votazioni, la gente se ci vota ci conosce e quindi lo notiamo un giudizio, siamo disposti a metterci la faccia quando ci vede, poi possiamo anche sbagliare, ma non siamo qui perché c'è stata una strada a sorte, scusate queste cose personali. Io concludo dicendo, poi magari ci confrontiamo anche personalmente, per carità, senza problemi, ce le diciamo anche personalmente, senza coinvolgere loro, non c'è bisogno. Allora, io dico che è iniziato un percorso da stasera che forse era meglio che iniziasse prima, c'è la nostra disponibilità a ragionare che tipo di impianto, dove deve sorgere questo impianto e se lo possiamo gestire insieme con maniera consortile. Io penso che sia questa la strada e sulle assicurazioni, poi concludo con questa cosa della signora che prima diceva l'acqua viene sottoposta a controlli costanti, continui, non da noi, dall'acqua che viene da fuori all'improvviso e ci controlla l'acqua, quindi la nostra acqua potabile è appunto potabile, non abbiate questi limoni, c'è chi dice le cose e poi magari va via dalle riunioni, non è così. E a chi diceva, ha letto l'intervista, io l'assicuravo perché mi ha detto Zingaretti, ma scusate, a chi devo chiedere l'assicurazione, al Presidente della Regione o a qualcun altro? E appena ho saputo la notizia dei 20.000 che non era chiara, alle 8 del mattino ho fatto un messaggio al Presidente Zingaretti che mi ha richiamato per dire, Luna, chiaro, state tranquilli, non è Roma, non è Malagrotta che viene a Cupinoro, perché fate passare queste cose come false rassicurazioni? Ma chi le dobbiamo chiedere, diciamo, le notizie, se non a chi poi decide nella scala gerarchica che è Presidente della Regione? Allora, io non è che sono, dopo stasera abbiamo risolto, abbiamo forse capito quali sono i problemi, abbiamo forse intravisto la strada, la nostra disponibilità a incontrare, dico nostra, almeno per Tascucci, per gli altri, la nostra disponibilità a fare, intanto un'informazione, io la cosa che ho detto a Zingaretti e Cinza, noi vogliamo essere i primi a essere informati, perché poi dobbiamo rendere conto ai cittadini, non è possibile che i sindaci non sappiano le cose che vengono, a me la notizia di Bracciano, ma che ne fa un giornalista alle 5,
del pomeriggio per sapere se sapevo qualcosa. Allora, la prima cosa che abbiamo detto è che non è possibile che noi le cose le sappiamo dopo, vorremmo quantomeno sapere in diretta, o adesso diciamo vorremmo discuterle prima, tutti quanti insieme, e poi è chiaro che la consultazione, ogni comune la farà per conto suo, la faremo insieme anche con i movimenti, c'è assolutamente, perché guardate che quando ci si confronta con i movimenti, a meno che non ci sia dall'altra parte malafede, ma questo accade raramente, ma di più volte ci sono cittadini che vogliono partecipare, noi siamo più forti perché le decisioni che abbiamo preso alla fine sono difese di più dagli altri. Certo, in questi giorni abbiamo dovuto prima capire noi le cose e poi cercare di difendere da dove le condividevamo. Certamente c'è stato un errore anche di comunicazione, anzi non so se è voluto o meno, ma un errore totale nella comunicazione. Adesso riportiamo il confronto come stasera, grazie anche a voi, abbiamo fatto, e io penso che alcune soluzioni sono emerse. Vi ringrazio per la vostra partecipazione.
Ringraziamo ovviamente tutti coloro che hanno partecipato, a cominciare dal sindaco Alessio Pascucci di Cerveteri, a Roberto Baghega per quanto riguarda Santa Marinella, ringraziamo il sindaco Giuliano Sala e ringraziamo ovviamente il padrone di casa, il sindaco Pariotta. Non voglio fare polemiche sul fatto dell'ottimismo o pessimismo perché non finiremo più su questo fatto, però mi considero una persona positiva, tant'è vero che stasera siamo qui per dare appunto alle persone la possibilità di conoscere e di sapere. Ringrazio anche Aldo, Belinda, Manuela e Arianna che ci hanno assistito qui nella sala da dove abbiamo trasmesso, da qui dalla sala del Consiglio Comunale di Radispoli. Ringraziamo Luigi Cicillini che ci ha assistito in regia, grazie a voi amici ascoltatori e vi auguriamo buona serata a tutti quanti. Arrivederci.